Prego, accomodate.
Che succede?
Mi stavo andando cadendo sedendo nel vuoto.
Viene chiamato il procedimento numero 1/16, registro generale dibattimento. Iniziamo dall'appello degli imputati. Riva Nicola, libero già assente, avvocato Annicchiarico. Assente. Riva Fabio Arturo, libero già assente, avvocato Perrone. Sì, scusi, avvocato. Capogrosso Luigi, presente, avvocato Vozza, presente. Andelmi Marco, non comparso, avvocati Enrico e Lisco.
Presente l'avvocato Lisco in sostituzione giusta delega dell'avvocato Enrico.
Cavallo Angelo.
È assente.
Sì, e quindi non comparso avvocato Centonze.
Sì, sostituito dall'avvocato Alessandro Tondo.
Tondo. Di Maggio Ivan.
È assente.
Avvocati Centonze e Boi. Centonze sostituito dall'avvocato Tondo e Baccaredda Boi.
Dall'avvocato Marta Sottocasa, buongiorno.
Sottocasa. De Felice Salvatore. Non comparso, avvocati Lanucara e Ragno.
Lanucara anche in sostituzione di Ragno.
Grazie, avvocato. Dalò Salvatore, libero, non comparso, avvocati Centonze e Baccaredda Boi, come sopra. Esatto. Avvocato Tondo per il primo e avvocato Sottocasa per avvocato Boi. Archinà Girolamo, non è presente, non comparso, avvocato Cagliazza. Perli Francesco, libero non comparso, avvocati Viviani e Della Valle, assenti. Ferrante Bruno, libero, già assente, avvocato Enrico, sostituito dall'avvocato Lisco. Buffo Adolfo, libero, già assente, avvocati Padovani e Sassi.
Sì, l'avvocato Sassi è sostituito dall'avvocato Marta Sottocasa per delega scritta che ho depositato. Grazie.
Colucci Antonio, non comparso, avvocato Marrazza, assente. Giovinazzi Cosimo, libero non comparso, avvocato Albanese, assente. Di Noi Giuseppe, libero non comparso, avvocati Pesare e Pasanisi.
Pesare è presente.
Ecco, sì, sì. Raffaelli Giovanni, libero non comparso, avvocato Santoro.
Lo sostituisco con Dele Morale, avvocato Carmine Urso, grazie.
Urso, Palmisano Sergio, libero, già assente, avvocato Enrico, avvocato Lisco in sostituzione. Di Mastro Matteo Vincenzo, libero, già assente, avvocato Enrico, avvocato Lisco in sostituzione. Legnani Lanfranco, e non comparso, avvocati Mariucci e Sirotti.
Buongiorno Presidente, avvocato Mariucci anche per Sirotti.
Ceriani Alfredo, libero, non comparso, avvocati Melucci e Loiacono. Loiacono è presente. Rebaiuli Giovanni, libero, non comparso, avvocati Convertino e Loiacono.
Buongiorno Presidente.
Presenti entrambi. Pastorino Agostino, libero, non comparso, avvocati Melucci e Urso. Avvocato Urso è presente. Bessone Enrico, libero, non già assente, avvocati Melucci e Vozza, presente il secondo, avvocato Vozza. Casartelli Giuseppe, libero, non comparso, avvocati Feno e Melucci, sono assenti. Corti Cesare, libero, non comparso, avvocato Antonini e Vozza, sono presenti. Florido Giovanni, libero, non comparso, avvocati Carlo e Claudio Petrone, assenti. Conserva Michele, libero, già assente, avvocati Rossetti e Palomba.
Sì, buongiorno Presidente, avvocato Palomba anche in sostituzione dell'avvocato Rossetti.
Specchia Vincenzo, libero, già assente, avvocato Sambati, assente. Liberti Lorenzo,
non è presente.
Non è presente, quindi non comparso, avvocati Sisto e Carlo Raffo.
L'avvocato Carlo Raffo anche in sostituzione dell'avvocato Sisto, grazie.
Veste Angelo, libero già assente, avvocato Madio è assente. De Michele Cataldo, libero non comparso, avvocato Sapia, assente. Vendola Nicola, libero già assente, avvocato Muscatiello.
Sì, avvocato Palombo in sostituzione per delega orale dell'avvocato Muscatiello.
Stefano e Pazzo, libero già assente, avvocati Raffo e Mongelli.
Entrambi sostituiti dall'avvocato Carlo Raffo.
Pentassuglia Donato, libero non comparso, avvocato Bruni è presente. Antonicelli Antonello, libero già assente, avvocato Marzullo.
È assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Giovanni Orfino. Buongiorno.
Grazie, avvocato. Manna Francesco, libero già assente, avvocati Sanguigno e Antonio Raffo.
Entrambi sostituiti con delega orale dall'avvocato Carlo Raffo.
Fratoianni Nicola, libero già assente, avvocati Del Corso e Zaccaria.
Entrambi sostituiti dall'avvocato Orfino.
Pellegrino Davide Filippo, libero già assente, avvocato La Forgia.
Sostituito dall'avvocato Orfino.
Blonda Massimo, libero già assente, avvocato Modesti.
Anche l'avvocato Modesti lo sostituisco
Orfino.
Io, avvocato
Orfino. Assennato Giorgio, libero già assente, avvocati Sborgia e La Forgia.
Entrambi sostituiti da me, avvocato Orfino, presidente.
Pelaggi Luigi, libero già assente, avvocato Bana, assente. Ticali Dario, libero già assente, avvocati Napolitano e Vancheri. Assenti. Romeo Caterina Vittoria, libera già assente, avvocati di Sirotti e Rada.
Sostituiti da me, avvocato Mariucci.
Avvocato Mariucci. Balmisano Pierfrancesco, non comparso, avvocato Italiano.
Sostituito per delega orale dall'avvocato Orfino.
Orfino. Partecipazioni Industriali SPA in amministrazione straordinaria, curatore speciale dottor Bianco, assente, avvocato Garzone. Assente. Ilva SPA in amministrazione straordinaria, commissari straordinari Gnudi, Carubbe e Laghi sono assenti, avvocati Loreto e Sgubbi.
Buongiorno presidente, l'avvocato Loreto sostituito con delega scritta dall'avvocato Iacobellis, grazie.
Riva Fogni Elettrici SPA, legale rappresentante Claudio Riva, avvocati Annicchiarico e Pagliero.
Presente avvocato Annicchiarico, anche per il professor Pagliero, ovviamente anche per Nicola Riva.
Va bene. I difensori di fiducia assenti, per i quali non è intervenuta delega, vengono sostituiti d'ufficio ex articolo 97 quarto comma CPP dall'avvocato Vozza, Vincenzo Vozza. Responsabili civili, Regione Puglia, professoressa Barbanente, assente, avvocato Amato.
Assente, sostituito con delega orale dall'avvocato Iares Rutigliano.
Responsabile civile Riva Forni Elettrici, Riva Claudio, legale rappresentante assente, avvocato Annicchiarico è presente. Partecipazioni Industriali SPA in amministrazione straordinaria, dottor Bianco, legale rappresentante assente, avvocato Garzone. Assente. Parti civili, Romandini Luigi con l'avvocato Mele, assente. Avvocato Apolito, assente. Per Alpino Leonardo, Balbi Giacomo, Cuni Gaetana, Bruno Pietro Luigi, Buscicchio Giuseppe, Camerino Angelo, Capuano Adriana, Capuano Anna, Capuano Vincenzo, Cataldo Grazia, Cazzato Ipazio, Colella Ermina, Dandianna, Danda Antonio, Danda Chiara, Danda Cosimo, Danda Luigi, Danda Maria, Danda Nicola, Danda Salvatore, Danda Sergio, Danda Teresa, Danda Vito, De Bartolomeo Francesco, De Bartolomeo Stefano, De Luca Antonello, De Luca Ercole, De Luca Francesca Rita, De Pasquale Maria Pia, De Giudice Anna Maria, De Venere, Vincenza Di Comite, Maria Di Maggio Cosimo, Di Napoli, Marcella Di Stani, Giuseppina, Dulcamale, Francesco Fiorino, Angela, Galeandro, Maria Costanza, Giugno, Maria Luigia, Greco, Nicola, Guarnieri, Raffaella, Infantini, Aldo, La Gioia, Grazia, La Pretosa, Marina, Lo Papa, Francesca, Longone, Savero, Magisti, San Germano, Cosimo, Marangione, Vincenzo, Martellotta, Cosima, Marzovili, Maria Teresa, Modolo, Antonio, Giuseppe, Occhinegro, Giulio, Occhinegro, Rossena, Oliverio, Desiderato, Teri, Sandro, Partenza, Cataldo, Pesa, Delmanno, Picuno, Liliana, Policoro, Anna Rosa, Policoro, Cosimo, Pranzo, Francesca, Proietti, Giuseppe, 40, Alberto, Raffaella, Antonio, Raul, Giovanni, Romano, Alfredo, Sibilla, Dario, Tardiota, Carmela, Trani, Vincenzo, Troio, Carmela, Ventruti, Mano, Visco, Anna, Visco, Stefania, Danfondo, Maria Nicola, Dappatore, Antonio, Argentini, Samante, D'Ancona, Cosimo, sono assenti. Avvocato Blonda per l'Arca Ionica, assenti. Avvocato Silvestre,
assente, sostituito con delega orale dall'avvocato Eliana Balbo.
Parte assenti. Avvocato Argese, assente. Per Canino Francesco, Cissenini Giovanni, Civilla Marco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Mino, Ranaldo Antonio Francesco e Scarano Fedele, assenti. Avvocato Cavalchini,
presente, delle parti non assistite è presente solo il signor Mottolese Pietro.
Avvocato Antonicelli per D'Alessandro Antonio, assente. Avvocato Manca, assente. Per Italia Nostra Onlus, assente. Avvocato Rusciano, assente. Per Lippo Cosimo, assente. Avvocato Salinari, assente. Per Unione Provinciale Agricoltori di Taranto, assente. Avvocato Curci per Lega Ambiente Onlus, Assente. Avvocato Coda, per Lega Ambiente Puglia e Lega Ambiente Circolo di Taranto.
Assenti entrambi, sostituiti dall'avvocato Eliana Baldo, parti assenti.
Inail, assente. Avvocato Aprile, assente. Avvocato Bonanni, per associazione Contramianto Onlus.
Sì, buongiorno Presidente. Avvocato Fermari, sostituzione. Grazie.
Avvocato Lamanna, assente. Per Basile Angio, Basile Roberto, De Giorgio Franco, Fedele Antonio Fittaio, Raffaele Giannese, Maria Guarini, Antonio Guarini, Cosimo Guarini, Luigi Guarini, Angelo del 14-272, Guarino Angelo del 28-872, Guarino Giambattista, Neme Maurizio Marino, Maria Giuseppina Mastroluzzi Antonio, Petruzzi Alessandro, Petruzzi Antonio, Potenza Angelo Raffaele, Potenza Nicola, Ruggeri Menotti, Schifone Alessandro e Tardiota Giuseppe, sono assenti. Avvocato Soggia, assente. Per Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino Claudio e Spina Grazia, assenti. Avvocato Pellegrini, assente. Per Buonamico Benedetto, Calpare di Giovanni, Cristello Giuseppe, Cristello Roberto, Dario Angelo e Axo Arnaldo, assenti. Avvocato Vitale, assente. Per De Giorgio Michele, De Pace Cosimo, Di Giorgio Massimiliano, Forte Catando, La Tagliata Giovanni, Rigore Giuseppe, Malatesta Cosimo, Montevino Vito, Novellino Angelo Raffaele e Sansone Antonio, assenti. Avvocato Catapano Minotti, per Pasadena SRL,
assente, sostituito con delega orale dall'avvocato Eliana Baldo, parti assenti.
Avvocato Conte, per Societ Energy SPA, Alfaro SRL, assenti. Avvocato Di Lauro, per WWF Onlus, assente. Avvocato Nevoli, assente. Per Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Puglia, Confederazione Unione Sindacale di Base, Unione Sindacale di Base Regionale Puglia, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Taranto, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, assenti. Avvocato Tanzi, per Ciacciulli Enza, Mansueto Maria, Manigrasso Maria, Anna Maria, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna e Viola Attilio, assenti. Avvocato Pentassuglia, per Comune di Statte.
Presente, la parte assente.
Avvocato Iaia, assente. Per Usi, CISL regionale Puglia Basilicata, CISL provinciale di Taranto, FIM, CISL provinciale di Taranto, assenti. Avvocato Palazzo, per provincia di Taranto, assenti. Avvocato La Porta, assente.
Per assente, sostituito con delega orale dall'avvocato Eliana Baldo, parti assenti.
Avvocato Marra, assente. Per Finio Paolo, Giuliano Antonio, Grattagliano, Salvatore Lume, Carmine Entini, Augusto, assenti. Avvocato Orlando, per Comune di Taranto,
assente, sostituito con delega orale dall'avvocato Eliana Baldo, parti assenti.
Avvocato Tatullo, per Andriani, Anna e Vincenzo Di Giorgio, assenti. Avvocato Mongello,
assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Palaciano, le parti sono assenti.
Avvocato Tritto, per Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, assenti. Avvocato Di Bello, assente. Per Bruno Antonio, assente. Avvocato Rosato, per Cellamare Giuseppe, sono assenti. Avvocato Massimiliano Del Vecchio,
assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Palaciano, le parti sono assenti.
Avvocato Di Celmo,
come sopra, Presidente,
parte assente. Sì. Avvocato Lardiello, assente. Per Mondino Lorenzo, Leonardi Da Vinci Società Cooperative, Ionica Mare, Numat, Nuova Maricoltura, Tarantina Società Cooperativa, Ittica Cielo Azzurro, La Scogliera, Giollimare, Nuova Taranto, La Sciaia, Galeso, Ittica Mondino, San Francesco Mare Sud, Mitil Cantieri, tutte società cooperative, De Crescenzo Agata, Omnia Coop, Santa Maria Coop e Brunetti Angelo, assenti. Avvocato Cavallo, assente. Per Cinque Cosima, De Rosa Carmela, De Rosa Leonardo, De Rosa Umberto, Gatti Francesco, Leggeri Anna dell'89, Leggeri Anna del 58, Leggeri Davide, Leggeri Francesco dell'85, Leggeri Francesco del 29, Leggeri Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza, Calabretti Antonio, Palagiano Nicola, Matrangolo Marietta, assenti. Avvocato Armienti, assente. Per Perelli Rosa, assente. Avvocato Boccuni, assente. Per Labile Massimo, Tomaselli Oscar, Ettore Fasulo Marta e Tomaselli Diego. Avvocato Tarquinio, assente. Per Cittadinanza Attiva Onlus, Carelli Beatrice, Di Maggio Palmarosa, Di Maggio Stefania, Di Maggio Vincenzo, Fragnelli Anna e Fragnelli Donato, assente. Avvocato Vesco, per Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana, assente. Avvocato Vesco è presente, parti assenti. Avvocato Bottiglione, per Pescatori Due Mari, società cooperativa, sono assenti. Avvocato Petruzzi, assente per Naso D'Andrea e Gianni e Naso De Gianni, assenti. Avvocato De Filippo per Miccolian, assente. Avvocato Raciti per Casa di Cura San Camillo, assente. Avvocato Lupo, assente per Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca e Salerno Mattia, assenti. Avvocato Morelli,
presente, parte assente.
Avvocato D'Alena,
sostituito con Borrego Orale dall'avvocato Filomena D'Alena, parte assenti.
Avvocato Palasciano è presente.
Presidente, le parti sono assenti.
Avvocato D'Alena e Torsella,
entrambi sostituiti dall'avvocato Filomena D'Alena, parte assenti.
Avvocato Prete,
presente, parte assenti.
Avvocato D'Aluisio,
collega assente, sostituito dall'avvocato Romualdo Enrico, la
Romualdo
parte assente.
Enrico. Spataro Cosimo, avvocato Fumarola, sono assenti. Avvocato Bonetto è assente per Slai Cobas, Albano, Raffaele, Bartolomeo, Filippo, Bianco Andrea, De Nicola, Antonio, Di Pietro, Angelo, La Neve, Angelo, Marino, Carmi, Martevucci, Francesco, Masella, Angelo, Nicchiarico, Cosimo, Piccino, Cosimo, Prici, Raffaele, Roberto, Giuseppe, Schifone, Carmelo, Semerolo, Lorenzo, Stella, Antonio, Zizza, Davide, Chiedi, Pietro. Chiedi, Pietro è presente? No, oggi no. Blasi, Antonio, Rebuzzi, Aurelio, Albano, Michele, Fasano, Ciro e Medicina Democratica, sono assenti. Avvocato Tino per Masella Francesco, assenti. Avvocato Torsella,
sostituito dall'avvocato Filomena D'Alena, le parti sono assenti.
Sono presenti
Fornaro
Angelo, gli altri sono assenti. Avvocato Sabatini,
assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Palasciano, le parti sono assenti.
Avvocato Della Marra, assente per Cavallo Michele, assente. Avvocato Allena per Cavallo Vito e Cavallo Ida, assenti. Avvocato Sgarrino, assente per Albano Aida, Albano Anna del 64, Albano Anna del 56, Albano Antonella, Albano Vincenzo, Mativaggio Marisa, Bucicchio Vincenzo, Campanelli, Roberta Cincolani, Valentina Girelli, Matteo Liuzzi, Alessandro Liuzzi, Pierluigi Montervino, Anna Montervino, Carmela Montervino, Yolanda Montervino, Maria Terrezza Marisa, Mottolese, Bruno Montervino, S. Montervino, Vita Montervino, Antonietta, Diserio Fabio, Musciacchio Doriana, Tursi, Angelo e Degli Ponti Tiziano, assenti. Avvocato Lanzalonga per Cascarano Lucia, assenti. Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce per Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministero della Salute, assenti. Avvocato Muto, assente per Muto Luigi, assente. Avvocato,
mi scusi, Presidente, per delega orale dall'avvocato Roberto Prete, parte assente.
Muto, l'avvocato.
Avvocato Muto.
Va bene. Avvocato Fumarola per Comune di Crispiano.
È assente, lo sostituisco io, l'avvocato Pentassulli, a delega orale.
Avvocato Murianna è assente per La Gioia, Cosimo, Virtù, Nicola, Virtù, Giordano, Fiorino, Emanuele, Ottomano, Rosa, Albani, Marco, Potente, Giuseppe, De Gennaro, Mario, Carati, Riccardo. Assenti. Avvocato Marigiò,
non è presente, sostituito con delega orale, avvocato Cavalchini.
Avvocato Basilio Puglia è assente per Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e Pesanti, assente. Avvocato De Francesco per ASL TAV,
sostituito, presidente, con delega orale dall'avvocato Ludovica Coda.
Avvocato Cantore è assente per Montanaro Vito Antonio, Maladino Carmela, Clemente Marina, Clemente Giovanni e Montanaro Cosimo, assenti. Avvocato Cristini,
sostituito dall'avvocato Morelli, parte assente.
Avvocato Baldo,
presente, parti assenti.
Avvocato Cappabianca per Comparato Filippo, Montevino Rosario, La Sala Lucia, La Tagliata Pietro, De Pasquale Antonietta, Fuggiano Beatrice, D'Ancona Giuseppe, D'Ancona Francesco, D'Ancona Carmela, Scanella Lore, Scanella Tamara, Scanella Cristiana, Iannello Silvana, Romeo Pasquale, Vincenzo Rossi, Franca Morga, Antonio, D'Arcante, Cataldo, Fiore Salvatore, Montevino Anna Pia, Dante Emanuele, Pizzole Umberto. Avvocato Lioi,
sostituito dall'avvocato Morelli, parte assente.
Avvocato Bottalico per Falcopina, assenti. Avvocato Rienzi,
sostituito sempre dall'avvocato Morelli,
parti
assenti.
Avvocato D'Elia.
Sostituita dall'avvocato Pierluigi Morelli. Parte assente.
Avvocato Montanaro. Assente per D'Alconso Cosimo, D'Alconso Annibale, Contrera Amalia, De Pasquale Emanuela, Zaffoni Daria, La Pertosa Loriana Roberta, Conte Maria Antonia, Cartellino Anna, Cartellino Anna del 19, Giannattasio Luigi, Giannattasio Daniela, Lombardi Angela, D'Alconso Antonio e Catapanno Carmela. Assenti. Avvocato Lecce.
Avvocato Fornari, sostituzione, parti assenti, grazie.
Avvocato Esposito per APIN, Associazione Vittime dell'Amianto, assenti. Avvocato Rosato per Giacovelli Martino, assenti. Avvocato Mancini, assente per Cassetta Alberto, Cassetta Maria Caterina e Cavallo Angela. Avvocato Silvetti.
Sostituito dall'avvocato Pierluigi Morelli, parti assenti.
Avvocato Rossi.
Sostituito dall'avvocato Morelli, persona offesa assente.
Avvocato Morelli.
Sono sempre io.
Parti assenti. Avvocato Pesce per Marcella Dario, sono assenti. Avvocato Prete,
presente
la parte assente. Avvocato Silvestre per Eredi di Pugliese Michelina, sono assenti. Possiamo introdurre.
Sì, volevo segnalare soltanto la presenza dei nostri consulenti di parte epidemiologi, che sono il professor Pira dell'Università di Torino, il professor Violante dell'Università di Bologna, direttore del dipartimento, e il dottor Farioli, sempre dell'Università di Bologna, che è in sostituzione di Lotti.
Va bene, prendiamo atto.
Presidente, anch'io volevo segnalare la presenza dei nostri consulenti, che sono il professor Marco Valenti e il professor Angelo Moretto.
Scusi, avvocato, può ripetere quello che ha detto?
Volevo segnalare anch'io la presenza dei nostri consulenti tecnici, che sono il professor Marco Valenti e il professor Angelo Moretto. Grazie.
Si tratta dei consulenti già nominati?
Certo, sì, nelle liste test.
Anche sì, per lei, tranne il dottor Farioli.
Farioli.
Esatto.
Sì. Pubblico ministero ha qualche osservazione da fare in proposito? Nessuna. Va bene.
Signor giudice, soltanto delle richieste di carattere preliminare prima che inizi il controesame. Praticamente la
avvocato, c'è la nomina, immagino, non da sì. Parte del suo cliente, del dottor Farioli?
Sì, non c'è nessun problema. A parte c'è la nomina in carico, tutto regolare. Ci mancherebbe.
Non so se nel suo mandato rientri quello di nominare
consulente. È tutto assolutamente coperto.
Non lo ricordo.
Depositiamo. Se serve, depositiamo. Le volevo chiedere questo, signor Presidente. Per ragioni di economia processuale, vista la elevata tecnicità di alcuni passaggi di questo controesame, vorremmo chiedere l'autorizzazione della Corte a consentire direttamente anche ai nostri consulenti di fare qualche domanda un po' più tecnica per una maggiore comprensione, perché ovviamente hanno un linguaggio che si capiscono molto bene tra di loro. Noi comuni mortali abbiamo qualche piccola difficoltà a comprendere determinati passaggi, quindi per essere più chiari tra consulenti stessi, alcuni passaggi vorremmo che fossero autorizzati i consulenti tecnici presenti, ovviamente tutti quanti i consulenti. Su questo punto vi segnaliamo un precedente giurisprudenziale che è proprio di questo foro, di questa Corte, cioè praticamente la Corte d'Appello di Taranto, nell'altro processo parallelo, quello là dell'amianto, in cui erano imputati anche gli imputati Capogrosso, Fabio Riva e altri imputati dell'Italsider, della gestione pubblica. La Presidente della Corte d'Appello ha autorizzato con ordinanza che venisse fatto questo tipo di integrazione da parte dei consulenti. Anche lì si parlava di periti epidemiologi, proprio perché sui tecnici non c'erano, diciamo, passaggi particolarmente complessi, ma già dalla richiesta che vi abbiamo fatto l'altra volta avete visto che ci sono dei linguaggi, ecco, che proprio non appartengono molto all'ambito forense. Vi deposito da questo punto di vista il precedente giurisprudenziale a cui sto facendo riferimento.
Vabbè, poi le altre difese si associano a questa richiesta? Vabbè, quindi chiaramente le difese che hanno si avvalgono di consulenti di parte. Prego, avvocato.
Sì, poi deposito anche per metto a disposizione delle parti, perché faremo delle domande per quanto riguarda il controesame, una sentenza che tra l'altro è stata confermata anche dalla Corte d'Appello di Firenze. Questa è la sentenza emessa dal Tribunale Collegiale di Firenze nel notissimo processo sulle polveri sottili di Firenze, del comprensorio di Firenze. In quel processo era consulente tecnico del pubblico ministero il professor Biggeri, e noi faremo delle domande specifiche ovviamente di carattere squisitamente tecnico, che attenevano comunque al processo e a questa sentenza, e ci sono praticamente tutta una serie di rilievi sia di carattere scientifico che di carattere normativo, a cui faremo riferimento anche con riferimento a questa sentenza. La terza cosa che metto a disposizione delle parti, ovviamente per quanto riguarda il nostro controesame nella fase successiva dei prossimi giorni, immagino, mettiamo a disposizione delle parti un video che riguarda sempre il professor Biggeri, e noi faremo delle domande specifiche anche su questo video che riguarda il professor Biggeri, sempre su aspetti scientifici e su suoi pronunciamenti nell'ambito di questo video. Ovviamente chiediamo sin d'ora che venga autorizzato un tecnico, come avete fatto le altre volte. Non so se già l'avete predisposto per l'esame del pubblico ministero, però per il controesame delle difese ci servirà ovviamente il tecnico.
Bene, queste sono le sue richieste. Sentiamo l'avvocato Lanucara, voleva intervenire, poi diamo la parola alle altre parti. Prego.
Sì, Presidente, il mio intervento per De Felice naturalmente ancora una volta per eccepire l'inutilizzabilità anche di questo aspetto della perizia. La Corte d'Assise sa che la perizia epidemiologica ha fatto parte del quesito nell'incidente probatorio a cui De Felice non ha partecipato, quindi noi rinnoviamo ai sensi dell'articolo 403 l'inutilizzabilità anche di questo troncone, di questo aspetto dell'incidente probatorio nei confronti di De Felice per non avervi partecipato ai sensi dell'articolo 403.
Sì, questa è una questione, Presidente, a cui naturalmente che si ripete ogni volta a tutti coloro che non hanno, insomma, noi riteniamo che sia sufficiente averla fatta originariamente, comunque
certo, sì,
ci associamo
al punto, ci siamo già pronunciati, ci riportiamo ai provvedimenti già assunti. Pubblico Ministero, su queste richieste della difesa degli imputati, cosa osserva?
Presidente, allora io ritengo che le domande ai periti debbano essere veicolate attraverso i difensori, perché altrimenti qua rischiamo che il discorso diventi, come ha detto anche il difensore, molto tecnico e si capiscono soltanto i periti, i vari professori, e il pubblico ministero, parlo per me ovviamente, non riesce a comprendere, e tantomeno la Corte di Assisi, che invece deve effettivamente comprendere tutti i passaggi della perizia. Il perito potrà fare tranquillamente la sua osservazione al difensore, e il difensore veicolerà la domanda al consulente, al perito. Poi, per quanto riguarda la documentazione, in questa sentenza della Tribunale di Firenze, credo sia sì, c'è opposizione, perché ovviamente non c'entra niente con questo processo, si tratta di altri fatti accaduti a Firenze, così anche come i passaggi di una testimonianza, credo, non sono riuscito a capire, davanti alla Corte d'Appello di Potenza,
l'intervista è disponibile.
Vabbè, l'intervista c'è pure opposizione.
L'intervista è disponibile su internet, è un documento praticamente su supporto informatico che noi offriamo, come abbiamo fatto in occasione di Conversano, come abbiamo fatto in occasione di altri documenti che abbiamo prodotto. Mentre per quanto riguarda la Corte d'Appello di Firenze, l'oggetto è sostanzialmente il medesimo, cioè era l'incidenza del PM10 sulla salute dei cittadini.
Ma riguarda Firenze, poi il Tribunale di Firenze.
No, ma infatti Tribunale di Firenze è confermato dalla Corte d'Appello di Firenze. La sentenza passata in giudicato, c'era stato un ricorso per salto, un'incassazione da parte del pubblico ministero che era stato riconvertito poi in appello, sentenza passata in giudicato, ma ne hanno parlato, c'è un profluvio di stampa su internet su questa cosa. No, stavo soltanto puntualizzando al pubblico ministero.
Lì
è stato sentito come consulente tecnico.
Comunque la decideremo prima del controesame.
Come consulente tecnico del pubblico ministero.
Le parti civili in materia che cosa osservano?
Si associano al PM.
Va bene, allora la decideremo comunque prima dell'inizio del controesame. Possiamo, sì, se ci volete consegnare questa documentazione.
Mi perdoni, giudice, giusto per una questione soltanto di carattere procedurale, considerando il fatto che noi la stiamo producendo adesso, per sapere se anche in relazione alle altre parti processuali se la possono utilizzare o meno, probabilmente dovremmo decidere.
La decideremo, diciamo, compatibilmente con l'esigenza di. Di riorganizzare il vostro controesame.
Sì, no, questo ho capito. E quindi l'esame non lo possono fare su questa cosa che sto producendo? Cioè stiamo. In quella maniera si chiederebbe una disparità di trattamento tra noi e loro, per questo mi chiedo. Forse
non
va decisa adesso in via preliminare.
Questo problema che il PM vuole utilizzare questi documenti. Va bene, allora, pubblico ministero, come intende procedere all'esame? Perito per volta o nella stessa formula precedente? Lei è il dominus della prova, come lo vuole assumere?
Possiamo procedere sentendo un perito per volta.
Un perito per volta perché sono, diciamo,
suddiviso.
Da chi vuole iniziare?
Forastiere, Presidente.
Forastiere. Quindi? Francesco Forastiere. Il dottor Forastiere? Buongiorno dottor Forestiere, così Forastiere, scusi, sì. Prego si accomodi. Lega la formula di impegno che lì davanti a lei è evidenziata in verde.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Benissimo, ci vuole indicare le sue complete generalità?
Sì.
Dove e quando è nato?
Sì. Francesco Forastiere, nato a Modena il 10 gennaio 1954.
Dove risiede?
Residente a Roma, via Pasquale Baffi, 14.
Benissimo, adesso risponderà alle domande del pubblico ministero e quindi delle altre parti.
Sì.
Prego, pubblico ministero.
Posso, giudice?
Prego.
Volevo dire, essendo la perizia collegiale fatta insieme ai colleghi Annibale Biggeri e Maria Triassi, avevamo chiesto di essere uditi contemporaneamente perché ognuno di noi è specialista di una parte della perizia stessa.
Sì, infatti, professore, buongiorno intanto. Buongiorno. A lei saranno fatte le domande che riguarda l'attività, insomma, che ha svolto più specificamente lei. Quindi, okay.
Se poi sarà necessario, in ultimo ci sarà una sorta di confronto tra i periti, se il pubblico ministero lo riterrà necessario, decideremo. Va bene, allora possiamo procedere.
Se verranno fatte delle domande che non riguardano la sua specifica attività, ce lo dice, noi ce la riserviamo per i colleghi. Sì, allora, professore, lei ha svolto su incarico del GIP di Taranto, insieme ai suoi colleghi Biggeri e Triassi, una perizia che ha avuto ad oggetto l'impatto delle emissioni industriali, in particolare dell'impianto siderurgico, sulla popolazione tarantina e più specificamente popolazione abitante dei quartieri più vicini, diciamo, al polo industriale. A noi interessa, professore, sapere quali sono stati i risultati di questa attività, ovviamente in che modo avete raggiunto questi risultati, magari iniziando con l'analisi che avete fatto sulla qualità dell'aria a Taranto, sugli specifici inquinanti che erano presenti e sul modo in cui questi inquinanti interagiscono poi con i vari con l'organismo umano e con la salute. Quindi, se vuole illustrare, anche per iniziare genericamente l'attività svolta, se ha bisogno poi di vedere delle immagini, qualche proiezione, abbiamo i tecnici che la possono aiutare.
Sì, grazie. In realtà nell'udienza dell'incidente conclusiva dell'incidente probatorio in data 30 marzo 2012, in quell'udienza noi presentammo delle diapositive, sì, in PowerPoint, che illustravano il processo che abbiamo tenuto nella conduzione della perizia durante l'incidente probatorio. Io queste diapositive le ho conservate, se fosse possibile mostrarle sarebbe più utile, se no procedo a voce.
Sì, Presidente, se possiamo, mi pare che il tecnico è presente, quindi...
È presente.
Ecco, che cos'è una pennetta?
Io ho qui con me una pennetta, una presentazione PowerPoint.
PowerPoint. Vediamo se il tecnico riesce.
Grazie. È quella salvata oggi. Intanto magari.
Scusi, Presidente, posso intervenire un secondo? Sono l'avvocato Iacono. Per una questione formale, ma spero non formalistica. Queste slide appartengono al fascicolo del dibattimento. In particolare, come la Corte certamente saprà, alla relazione cartacea dei periti epidemiologi sono allegati tre supporti informatici, due in forma di DVD e uno in forma di pendrive. È una pendrive marrone, la si vede allegata alla relazione. In particolare nella pendrive sono contenute le slide a cui credo il dottor Forastiere stia facendo riferimento e che erano state mostrate nel corso dell'audizione in incidente probatorio. Io chiederei per cortesia, siccome è un materiale in atti, di utilizzare quello per evitare di utilizzare nel momento in cui c'è il materiale in atti un materiale diverso, come ci apprestavamo a fare adesso. Grazie.
Se siamo tutti d'accordo possiamo, diciamo, reperire prontamente questa chiavetta e quindi utilizzare quella depositata.
La mia era la copia di quella vecchia, comunque è meglio.
Lo so, dottore, però è una questione certo. Procedurale.
Grazie. È nel fallone 9.
Mentre è in corso la penna, posso magari cominciare per guadagnare tempo? No, esiste.
Dottore, si è allontanato un attimo il giudice latere, qualche minuto.
Buongiorno Presidente, nel frattempo vorrei dare atto della mia presenza. Francesco Paolo Garzone, come difensore della partecipazione industriali in amministrazione controllata. Grazie.
Grazie, Avvocato.
lo stiamo iniziando. No, non ti preoccupare. Niente, stavamo, ho fatto la prima domanda al professore.
Allora, è stato reperito il supporto. Viene fornito al tecnico presente.
Dei CD, sì. Sì. Penso che sia il pendrive. No, questi sono tutti i dati. No, questo non è andato. PowerPoint forastiero. Thank you. e magari lo dico io via via.
Possiamo procedere allora, sì. Prego.
Sì, allora questa è esattamente la mia presentazione in PowerPoint che presentai nell'udienza del 30 marzo e in quell'udienza ribadii che era l'udienza finale dell'incidente probatorio, che l'incidente probatorio si era svolto in regolarità, in accordo con le parti coinvolte. Con le parti avevamo avuto nel complesso 5 incontri che erano tutti accompagnati da verbale che erano presenti nel materiale addizionale della perizia, e la perizia si era svolta condividendo i protocolli e condividendo anche i dati con le parti. Alla fine il tutto è stato consegnato in diversi CD appunto che contenevano i dati analitici che abbiamo utilizzato. Ora, la perizia è stata svolta per rispondere alle seguenti 3 domande del giudice, che non so se si vede, però
si può ingrandire un po' le...
Vuole il cartaceo di quella...
No, me la ricordo, più o meno me la ricordo.
No, per seguire bene...
Noi abbiamo, Presidente, la stampa del...
No,
dottore, se vuole la possiamo autorizzare a consultare, vedendo se la ricordo. Va bene, se poi ha necessità ce lo chiederà.
Allora, i tre quesiti del giudice dell'incidente probatorio erano i seguenti: quali sono le patologie interessate dagli inquinanti, considerate singolarmente nel loro complesso e nella loro interazione, presenti nell'ambiente a seguito delle emissioni degli impianti industriali in oggetto? Quali sono i decessi e ricoveri per patologie per anno per quanto riguarda il fenomeno acuto attribuibili alle emissioni in oggetto? E qual è l'impatto in termini di decesso e di ricoveri ospedalieri per quanto riguarda le patologie croniche che sono attribuibili alle emissioni in oggetto? Ora, per rispondere a questi quesiti abbiamo diviso il lavoro all'interno dei noi 3 periti, e la perizia è ovviamente collegiale e porta il nome dei 3, però nella divisione del lavoro che è stato nei fatti da me coordinato, il sottoscritto ha coordinato tutto il lavoro relativo allo studio di corte residenziale e quindi a stabilire qual era il nesso tra l'emissione industriale e gli effetti cronici dell'inquinamento industriale. Quindi io ho considerato sostanzialmente, ho curato la risposta in parte al quesito 1 e al quesito 3. Mentre il professor Biggeri ha curato gli effetti a breve termine, quindi ha curato con uno studio apposito e una valutazione apposita il quesito 2, mentre la professoressa Triassi ha curato nello specifico le attività di valutazione periodica da parte di ILVA per quanto riguarda la salute dei lavoratori. Quindi questa è stata la divisione dei ruoli. Ora, nella divisione dei ruoli, perché abbiamo deciso, e anche le domande del giudice erano relative agli effetti acuti e agli effetti cronici. Presentazione della perizia, allora, abbiamo tenuto a sottolineare la differenza tra questi due, anche per comprenderci meglio nella presentazione dei risultati. Che cosa sono gli effetti cronici? Gli effetti cronici non l'abbiamo deciso noi, l'hanno deciso gli organismi internazionali e soprattutto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è qual è l'effetto sulla salute della popolazione quando gli inquinanti considerati conducono a un'esposizione cronica della popolazione, cioè un'esposizione che dura diversi anni. Quindi si tratta di che cosa succede a una persona per il fatto di vivere in una zona particolarmente inquinata, lungo una strada particolarmente inquinata, in una situazione di contaminazione ambientale. E per questo ci sono una serie di malattie che poi vedremo, e una serie di cause di morte che poi vedremo che sono interessate. Quando si parla di effetti acuti, invece, si parla di quelli che sono gli effetti sanitari per un'esposizione che è molto recente. Cioè, se c'è un aumento dell'inquinamento oggi, che cosa succede alla popolazione oggi stesso, o il giorno successivo, o nei pochi giorni successivi. Quindi si tratta di una risposta acuta dell'organismo, e quindi una risposta in termini sanitari che avviene a distanza di poco tempo. Quindi quello che conta è sostanzialmente il tempo dell'esposizione e il tempo della risposta all'esposizione stessa. Ora, quello che abbiamo sottolineato allora, che ovviamente per quanto riguarda gli effetti cronici, c'è uno dei termini che in medicina e in epidemiologia in particolare è molto importante, che è quello relativo alla latenza, cioè quanto tempo passa tra l'esposizione cronica e la comparsa della malattia. Ora, per alcune, è ovvio, per alcune esposizioni e malattie il tempo è anche molto lungo. Possiamo pensare, il caso tipico è quello del fumo di sigaretta e il tumore polmonare, la prima esposizione al fumo di sigaretta può essere avvenuta anche 30 anni fa, e la comparsa del tumore polmonare è una comparsa successiva, quindi c'è un tempo molto lungo tra l'esposizione e la comparsa delle malattie. Anche se solo per il fumo di sigaretta, noi sappiamo che smettere di fumare produce un guadagno da un punto di vista dell'incidenza di tumore polmonare. Quindi è vero che c'è un tempo di latenza molto lungo, ma se noi facciamo qualche cosa, questo guadagno si vede subito negli anni successivi. Ci sono altre patologie, come le patologie cardiovascolari e le patologie respiratorie, per cui questa latenza non è così lunga. È una latenza più breve, è una latenza sempre di qualche anno, ma non si tratta di una latenza di 20-30 anni fa, si tratta di una latenza degli ultimi anni. Questa è la sottolineatura che abbiamo fatto. Ben diverso invece è il ragionamento per gli effetti acuti, laddove si tratta di ore o di giorni. Questa era la premessa per andare alla la divisione del lavoro tra di noi, per andare alla diapositiva successiva. Poi giudice, mi dice lei se sto parlando troppo.
Prego, prego.
No.
Il PM le dirà a caso loro, un'eventualità. Okay.
È bene chiarire come stanno le cose.
Sì, allora, per rispondere al quesito 1, sostanzialmente, essendo il collegio peritale formato da medici ed epidemiologi e non certo chimici, abbiamo preso atto di quelle che erano state le conclusioni della perizia precedente, la perizia dei dottori Sanna e collaboratori, che era stata consegnata nei 2 mesi precedenti, e quindi abbiamo preso atto che i contaminanti di interesse sanitario per quanto riguarda l'impianto specifico erano le polveri, ovvero le particelle sospese che a loro volta contengono diverse componenti come gli idrocarburi aromatici policiclici, tra cui il benzopirene, e alcuni metalli che sono particolarmente tossici come il rame, il piombo, il cadmio e lo zinco. Altri inquinanti rilevanti: l'anidride solforosa, il monossido di carbonio, l'ossido di azoto, i composti organici volatili, le diossine, su cui si è parlato molto, e per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, ovviamente l'amianto. Questo è l'elenco qualitativo degli inquinanti interessati. La prossima. Ora, noi ci siamo soffermati su un inquinante particolare che è stato considerato nella letteratura scientifica internazionale e anche considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un inquinante che ha una particolare rilevanza sanitaria, che appunto è il particolato atmosferico. da un punto di vista sostanziale si distingue il particolato atmosferico a seconda della dimensione. Avremo un particolato inferiore a un diametro di 10 micron, il cosiddetto PM10, avremmo le particelle più fini, che sono quelle inferiori a 2 micron e mezzo, quell'intermezzo che va tra 2 e mezzo e 10, che è il cosiddetto particolato coarse, e particolato grossolano, e le particelle ultrafini, che invece sono di dimensione inferiore a 0 o un micron.
Scusa, professor, la interrompo un attimo. Lei ha detto che per la valutazione di questi inquinanti avete tenuto conto del lavoro fatto dai periti Sanna ed altri che abbiamo ascoltato in aula, ma avete tenuto conto anche di altre indagini che sono state fatte, per esempio dall'ARPA, oppure leggo nella vostra perizia indagini campionarie nel 2005, Viviano, poi che riguarda la zona di Tamburi, lo stesso Liberti nel 2006?
Sì, certo, certo, ecco. Certo. Scusate la dimenticanza, ovviamente.
Prego,
diciamo per la slide abbiamo citato solamente il lavoro dei periti chimici, ma nella perizia sono presi in rassegna tutti quei documenti che avevano messo in evidenza un particolare livello di contaminazione in prossimità dell'impianto, e quindi le relazioni ARPA sul benzopirene, la relazione, il modello di dispersione sulle diossine, mi pare che l'autore, il primo autore, è Rotatori, e soprattutto, e poi lo vedremo, anche il lavoro che è stato condotto da ISPES di modellizzazione dell'inquinamento da polveri e da altre sostanze in prossimità dell'impianto. Quindi la perizia contiene in maniera sommaria, non essendo nostra competenza, certo, ma in maniera sommaria, un esame della letteratura sugli inquinanti disponibili.
Ecco, quando parlate poi in merito a tutti questi dati di interpolazione statistica dei dati di monitoraggio, che cosa intende, professore?
Allora, un elemento importante. Per la conduzione del nostro lavoro, nel nostro lavoro soprattutto dello studio di corte residenziali, noi eravamo interessati ad attribuire ad ogni individuo un valore di esposizione agli inquinanti derivanti da ILVA. Quindi avevamo bisogno di stabilire un valore che rappresentasse l'esposizione cronica di questa persona. Ora, in termini, diciamo, di letteratura scientifica, ci sono diversi metodi per avere questa valutazione dell'esposizione. Uno di questi metodi è quello di utilizzare le centraline di monitoraggio. Quindi abbiamo preso in esame le centraline di monitoraggio e abbiamo condotto una prima prova di interpolazione dei dati delle centraline di monitoraggio in modo che rappresentassero, interpolando i dati delle 7, se non sbaglio, centraline, in modo che potesse essere costruita una sorta di superficie e potesse essere attribuito ad ogni soggetto un valore di inquinanti, nel caso specifico di PM10. Abbiamo provato questo lavoro ed è agli atti della perizia, è stato condotto dal professor Pollice dell'Università di Bari, ne abbiamo discusso con le parti e abbiamo valutato che questo lavoro dava delle indicazioni, ovviamente, di una gradiente di esposizione alle emissioni di ILVA che andava da nord a sud e da ovest a est, però non era, da un punto di vista qualitativo, non era sufficiente per essere utilizzato nel nostro lavoro. Facendo una ricerca abbiamo trovato che invece il modello di dispersione che era stato elaborato dai colleghi di ISPELS poteva essere usato, sì, per il nostro, al nostro fine. Quindi abbiamo preso in esame le varie fonti e collegialmente abbiamo deciso che il modello di dispersione, cui primo autore è appunto Cariazzo, poteva essere usato.
Sì.
Però quello che abbiamo visto è che c'era sostanzialmente un accordo tra i valori predetti dal modello di dispersione e i valori registrati dalle centraline di monitoraggio, e questo ci dava fiducia nell'utilizzare questo metodo.
Quindi coincidevano, diciamo.
Coincidevano, cioè. Sì.
Prego.
E ho una diapositiva per farlo vedere.
Professore, prego.
quindi dicevo che ci siamo concentrati su un particolare inquinante, quello delle polveri sospese, e la prossima diapositiva. E le polveri sospese, questa è una diapositiva presa da una rivista Science, che fa vedere bene il diametro delle particelle in rapporto ad alcune entità più note, come un capello, una cellula, un battero, un virus, è una molecola. Ci fa vedere sostanzialmente come le polveri PM10 hanno una dimensione inferiore alla cellula, le polveri PM2,5 inferiore a un batterio, mentre le polveri ultrafini, quelle cosiddette ultrafini inferiori a 0,1 micron, hanno una dimensione anche molto piccola, pari a un virus e una molecola. La prossima. Gli effetti sanitari delle polveri sono stati ben documentati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2005. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito le linee guida sulla qualità dell'aria nel 2005, dando un particolare rilevanza alle polveri sospese, e nel 2005 su un lavoro importante sul Lancet ci diceva quali potevano essere i meccanismi biologici per cui queste polveri sospese potevano avere un effetto sanitario, soprattutto non solo per l'apparato respiratorio, ma soprattutto per l'apparato cardiovascolare. Quella era sostanzialmente una novità della ricerca scientifica di quel tempo, in cui si sottolineava come non solo l'apparato respiratorio, ma soprattutto l'apparato cardiovascolare poteva essere coinvolto, con la formazione di eventi trombogeni e quindi con la possibilità che il particolato atmosferico conducesse a malattie acute come l'infarto del miocardio o l'ictus cerebrale. E questa è una diapositiva che riprende quel lavoro del 1995, scusate. La prossima.
Senta, con prego. Riferimento sempre a questo discorso delle polveri PM10, le particelle, la composizione chimica, qual è?
Ecco, la composizione chimica, cioè, delle particelle è ovviamente molto variabile a seconda della fonte emissiva. Una buona parte della particella è fatta di carbonio elementare, il cosiddetti fumi neri, il carbonio elementare. Però insieme al carbonio elementare ci possono essere altri inquinanti, perché è un coacervo, è una miscela di inquinanti, e questi inquinanti dipendono dalla fonte emissiva. Cioè, se la fonte emissiva, sono stati particolarmente studiati per esempio i veicoli diesel, nei veicoli diesel ovviamente alcuni composti di carbonio sono maggiormente presenti, e sono presenti alcuni metalli. In caso delle emissioni industriali è molto presumibile, io non mi risulta, almeno io non conosco un'analisi chimica dettagliata di quelle che sono le particelle per quanto riguarda le emissioni di ILVA, non la conosco io, ma abbiamo l'elenco delle emissioni, ed è ovvio che dall'elenco delle emissioni abbiamo dei metalli come il rame, il zinco e il piombo, ed è molto probabile che questi siano delle componenti del PM. Ovvio che in un'altra situazione, dico per esempio, noi abbiamo fatto uno studio a Roma sulla composizione del particolato, e la composizione del particolato risente delle fonti emissive, quindi non soltanto gli scarichi automobilistici, ma anche la polvere, la risospensione delle polveri.
Nella vostra lavoro parlate anche degli idrocarburi policiclici aromatici.
Esatto. Gli idrocarburi policiclici aromatici, nel particolare il benzobirene, ma anche altri idrocarburi, sono una componente importante di questa miscela delle polveri.
Prego, professore.
Quindi dicevo, nel 1995 si ipotizza un ruolo delle polveri sull'apparato cardiovascolare. Non entro nel dettaglio di questa pubblicazione del 2010, che è dell'American College of Cardiologists degli Stati Uniti, in cui sostanzialmente si dice il meccanismo con cui queste polveri producono un danno cardiovascolare, quindi non solo un danno respiratorio, è un meccanismo che può essere così ipotizzato. Da una parte una frazione piccola di queste polveri è in grado di penetrare l'apparato respiratorio e di passare quella membrana alveolo capillare che separa l'alveolo respiratorio con la circolazione sanguigna. Quindi una parte di queste polveri molto piccole è in grado di passare questa barriera, quindi di entrare in circolo, quindi può dare un effetto diretto entrando in circolo. Ma un'altra componente probabilmente più rilevante è quella di stimolare a livello dell'apparato del polmone, dell'apparato respiratorio, la secrezione di alcuni mediatori chimici che sono mediatori chimici dell'infiammazione, e quindi produrre un'infiammazione sistemica che è sostanzialmente alla base degli eventi coronarici acuti. Oggi si assume che gli eventi coronarici acuti non sono altro che l'espressione di una infiammazione sistemica. Un'ultima particolarità sull'aspetto relativo all'azione delle polveri è che un'azione anche sul bilanciamento del sistema simpatico autonomo, quindi del sistema autonomo, quindi del bilancio del simpatico parasimpatico, quindi anche con un'alterazione del sistema neurovegetativo. Quindi dal 2010 abbiamo dei fondamenti sui meccanismi fisiopatologici dell'azione di queste sostanze tossiche. La prossima. Porto sempre ai miei studenti questa pubblicazione perché è molto chiara su quelli che sono gli effetti. Questo è uno studio che è stato pubblicato nel 2007 sulla rivista forse più importante di medicina, New England Journal of Medicine, ed è uno studio in cui dei soggetti che avevano avuto un precedente di malattia coronarica, quindi un'angina o addirittura un infarto, con l'autorizzazione di un comitato etico che è stato molto benevolo, sono stati autorizzati a essere sottoposti o a fumi inquinanti o ad aria pulita mentre facevano quello che si chiama il test a sforzo, che molti di noi conoscono, cioè in bicicletta con la registrazione dell'elettrocardiogramma. Ci siamo sempre chiesti come mai un comitato etico avesse dato questa autorizzazione, però hanno avuto l'onore del New England Journal of Medicine e la prossima diapositiva ci fa vedere i risultati. Ora si vedono poco. Se vedete la prima linea sopra, una linea è data dai soggetti che respiravano polveri inquinanti e la seconda linea invece soggetti che respiravano aria pulita. Ora, il primo grafico ci fa vedere la frequenza cardiaca. Vedete che ovviamente con l'aumentare dell'esercizio fisico la frequenza cardiaca aumenta, ma aumenta in maniera parallela sia agli esposti ad inquinanti che agli esposti ad aria pulita. Quindi non sembra esserci un effetto sulla frequenza cardiaca. Ma vedete il pannello di sotto invece è un indicatore elettrocardiografico che per i medici è patognomonico, che è il sottoslivellamento del tratto ST dell'elettrocardiogramma. Se ognuno di noi va a fare un elettrocardiogramma e trova un sottoslivellamento del tratto ST, vuol dire che c'è un processo ischemico. E vedete che mentre la linea dei soggetti con l'aria pulita non ha questo sottoslivellamento, invece i soggetti che sono esposti a queste particelle hanno un improvviso maggiore sottoslivellamento del tratto ST. Vuol dire che un processo ischemico è in atto in quel momento. Questa diapositiva io la porto agli studenti, lo dico perché è molto chiara su un effetto acuto, è una sorta di dimostrazione che gli effetti degli inquinanti esistono ed esistono anche in forma rilevabile clinicamente.
Cioè il rilievo è stato fatto durante la prova da
durante la prova
quindi
da sforzo.
Immediato,
una risposta immediata di tipo ischemico. Questo in pazienti che ovviamente erano particolarmente suscettibili perché avevano avuto o un'angina o un infarto del miocardio pregresso. Sì. La prossima diapositiva, e forse la possiamo saltare perché non è... La letteratura scientifica era ben consapevole degli effetti dell'inquinamento fin dal 2002, addirittura quando fu pubblicato furono pubblicati su una rivista americana, il JAMA, il Journal of American Medical Association, i risultati del grande studio di corte americano di 500.000 persone della relazione tra inquinamento da polveri sospese e tumore polmonare e mortalità per cause cardiorespiratorie. La prossima diapositiva, molto semplicemente, se vedete il pannello in alto a sinistra, sulla scissa ci sono le concentrazioni di polveri e sull'ordinata invece è l'aumento progressivo della mortalità per tutte le cause naturali. Sul pannello in alto a destra ci sono le cause cardiorespiratorie, in basso a sinistra c'è il tumore polmonare, vedete in tutti in quanti c'è un incremento, invece tutte le altre malattie non c'è nessun incremento. Questa pubblicazione del 2002 fu anche una delle pubblicazioni importanti che portò l'Organizzazione Mondiale della Sanità a stabilire nel 2005 il rapporto di causa-effetto tra questo inquinamento e patologia cardiorespiratoria e a stabilire poi le linee guida della qualità dell'aria. La prossima.
Senta, c'è anche lo studio di, leggo nella vostra perizia, POP.
È lo studio di POP è quello che avevo presentato. American Cancer Society.
Utah Valley
La Utah Valley è questo qui, si vede male, però lo posso raccontare, è abbastanza interessante perché nella Utah Valley esisteva un impianto siderurgico di grande importanza negli anni 90 e di grande importanza anche perché le emissioni di questo impianto erano notevoli e per ragioni legate alla crisi produttiva questo impianto fu chiuso per un periodo di 6-8 mesi. E alla fine della crisi economica e della crisi produttiva l'impianto fu riaperto, quindi ebbe un periodo di interruzione e poi una riapertura. Per i ricercatori dell'area questa fu un'occasione unica per valutare se con la chiusura dell'impianto ci fosse stata una diminuzione delle concentrazioni degli inquinanti, ma soprattutto se ci fosse stata un miglioramento dello stato di salute. E questo è testimoniato in diversi studi. Fu molto chiaro che durante il periodo di interruzione ovviamente ci fu un calo drammatico delle concentrazioni degli inquinanti a cui si associava una minore frequenza delle infezioni respiratorie acute, soprattutto nei bambini, una minore frequenza della mortalità naturale e anche fu visto una minore frequenza dei parti prematuri e del basso peso alla nascita. Quando poi l'azienda ha ricominciato a funzionare, questi effetti sulla salute si sono rivisti un'altra volta. Quindi questo studio in particolare degli anni 90 fu uno studio molto importante perché dimostrava che alla diminuzione degli inquinanti si aveva un effetto sanitario abbastanza rapido. Ed è appunto uno studio di, anche lui Pop è uno degli autori. La prossima. Allora, fatta questa premessa, nell'eseguire gli studi della perizia ci siamo chiesti, prima di fare qualsiasi cosa e anche in accordo con le parti, ma stabiliamo a priori quali possono essere quelle patologie che sono potenzialmente legate alle emissioni inquinanti sulla base della letteratura. Non andiamo a scegliere, si dice in gergo epidemiologico e statistico, non facciamo una spedizione di pesca, una fishing expedition, cioè non andiamo a vedere quello che troviamo, ma facciamo delle ipotesi e queste ipotesi sono date dalla letteratura scientifica. E che cosa ci dice la letteratura scientifica? Le malattie per cui esisteva nel 2012, adesso le cose possono essere anche un po' cambiate, una consolidata evidenza scientifica di una relazione tra inquinanti e malattie sono la mortalità generale per cause naturali.
Professore, prego. Inquinanti derivanti, leggo qui, dall'impianto siderurgico.
Sono la mortalità per cause naturali, le patologie cardiovascolari per tutte le ragioni che dicevo, in particolare la patologia coronarica e la patologia cerebrovascolare, La patologia respiratoria, in particolare le infezioni respiratorie acute, la broncopneumopatia cronico ostruttiva e l'asma bronchiale, e avevamo ipotizzato che i bambini e gli adolescenti potessero essere particolarmente suscettibili, e avevamo dato un a priori sui tumori maligni, sia sulla popolazione generale ma anche sui lavoratori. Cioè, noi pensavamo che sulla base di quelle esposizioni poteva essere possibile trovare un aumento di tutti i tumori, dei tumori in età pediatrica, dei tumori della laringe, del polmone, della pleura, della vescica, del connettivo, dei tessuti molli e del tessuto linfoematopoietico. Consideriamo però una cosa, che la nostra, questa è una valutazione del 2012, nel 2013, quindi successivamente alla nostra perizia, l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, la IARC di Lione, ha valutato gli effetti cancerogeni delle polveri e dell'inquinamento atmosferico, in particolare delle polveri, e ha detto che c'è sufficiente evidenza di cancerogenicità delle polveri sospese, dell'inquinamento atmosferico e in particolare delle polveri sospese, e questa evidenza di cancerogenicità si fonda soprattutto sul tumore polmonare. Ha detto: per il tumore polmonare abbiamo evidenza, non c'è nessun dubbio, le polveri sono causalmente associate al tumore polmonare, non c'è nessun dubbio. E ha detto però: ci sono anche delle ipotesi che non sono ancora completamente definitive per altri tumori, come il tumore della vescica e il tumore linfoematopoietico, ma non ci sono ancora le prove definitive. Però sì, questo è venuto dopo la nostra perizia. Ancora la prossima. Nella nostra perizia allora c'erano delle discussioni nella letteratura scientifica, che poi si sono anche verificate successivamente, su una possibile azione sulle malattie neurologiche, nello particolar modo sul Parkinson e sulla demenza, sulle malattie renali non tumorali, e l'esame della letteratura diceva chiaramente che nei laboratori degli impianti siderurgici del Regno Unito si era visto in maniera chiara un aumento del tumore allo stomaco. Questo aumento del tumore allo stomaco era sostanzialmente suffragato dal fatto che i lavoratori possono ovviamente inalare le sostanze tossiche, ma poi oltre a inalarle riportarle in bocca e ingerirle. Quindi queste sostanze non solo possono avere un effetto sull'apparato respiratorio, ma anche sull'apparato digestivo, nel particolare sul tumore allo stomaco. Quindi abbiamo restituito al giudice dell'incidente probatorio le risposte al quesito 1, e la prossima diapositiva, nel rispondere al quesito 2, che cosa sappiamo già su Taranto? Nella perizia abbiamo preso in rassegna le informazioni disponibili di letteratura, e quello che è emerso è che la letteratura disponibile aveva informazioni sull'intera città di Taranto. Erano state fatte dallo studio Sentieri una serie di valutazioni sulla mortalità e i ricoveri ospedalieri per l'intera popolazione di Taranto in rapporto con la popolazione regionale della Puglia. Quindi avevamo già una fotografia di confronto di Taranto verso la Puglia. E questo confronto dello studio Sentieri, la prossima diapositiva, è prima un confronto del periodo 1995-2002, mostrava chiaramente, se vedete l'ultima colonna, cioè quell'indicatore della mortalità in percento di Taranto verso la Puglia, mortalità generale 107 vuol dire 7% in più, mostrava che Taranto rispetto alla Puglia aveva un aumento della mortalità statisticamente significativo per la mortalità generale, per tutti i tumori, per il tumore del polmone, per il tumore della pleura, al limite per la malattia del sistema circolatorio, ma sicuramente per le malattie ischemiche del cuore, dell'apparato respiratorio e le infezioni respiratorie acute. Quindi Taranto nel suo complesso. Questo era il risultato 95-2002. Ancora la prossima. E ugualmente, senza rileggere i risultati, analogo quadro si aveva per le donne, anche se di grado minore. Vai ancora la prossima. E c'era anche una situazione di compromissione per quanto riguarda la patologia nei bambini e il rapporto di Sentieri per quel periodo segnalava un aumento dei tumori infantili in quel periodo, che era abbastanza preoccupante. La prossima ancora. Durante l'incidente probatorio, nell'ultima udienza, fu acquisito agli atti anche i risultati dell'aggiornamento dello studio Sentieri per il periodo successivo 2003-2008, che sostanzialmente mostra un quadro simile. Quindi, diciamo, un quadro simile, tranne per i bambini, mi scusi, è la prossima. Nei bambini non vede più, se non sbaglio, l'aumento dei tumori. Non vede più l'aumento dei tumori. E quindi, diciamo, nel nostro background abbiamo esaminato tutta la letteratura disponibile, ovviamente questo studio Sentieri era importante, ma faceva situare il confronto di Taranto nel suo complesso verso la Puglia, non rispondeva alla domanda a cui noi eravamo interessati: c'è una nocività specifica delle emissioni di Ilva? E abbiamo detto: non abbiamo bisogno del confronto di Taranto verso la Puglia, abbiamo bisogno di un confronto interno nella città tra le persone che sono più esposte e le persone che sono meno esposte, perché solo questo confronto è più valido da un punto di vista epidemiologico e statistico, perché confrontiamo i tarantini con i tarantini, fatte salve tutte le altre condizioni. Senta, e questa è stata la motivazione per lo studio.
Senta, professore, per questa incidenza delle emissioni sulle malattie che ci ha indicato, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica incrementi di PM10 che determinano un incremento poi delle patologie? Cioè, che range viene indicato?
Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito le linee guida sulla qualità dell'aria nel 2005, quindi dal 2005 abbiamo questa indicazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice: noi abbiamo un'evidenza di relazione dose-risposta, cioè all'aumentare l'inquinante aumenta la probabilità di patologia, quindi c'è una relazione dose-risposta, più aumenta più c'è patologia. Allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità disse: però per i paesi membri stabiliamo delle indicazioni guida, e queste indicazioni guida sono di 10 microgrammi metro cubo come linea guida per il PM2,5, valore di concentrazione annuale, quindi valore medio annuale, e stabiliamo in 20 microgrammi metro cubo il valore medio annuale per quanto riguarda il PM10. Quindi diciamo ai paesi membri: se voi volete stare tranquilli in termini di effetti sanitari, dovete regolare i vostri sistemi in modo da ottemperare a queste indicazioni. Da sottolineare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le linee guida non sono vincolanti da un punto di vista legislativo. Certo. Sono le raccomandazioni del medico, che dice: se non vuoi effetti sulla salute, stai su questi livelli. È ovvio che poi i paesi membri, sulla base di altri criteri, possono decidere invece i valori legislativi. I valori di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2005 erano questi. Perché dico erano questi? Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2013, in un rapporto conclusivo di una consultazione per l'Unione Europea, ha detto esplicitamente: questi valori vanno rivisti, perché al nostro parere sono troppo elevati. Ed è in atto in questo momento una nuova valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per i nuovi valori guida, che però non sono ancora disponibili.
Sì, senta, nella perizia voi parlate che per ogni incremento di 10 microgrammi a metro cubo di PM10 si nota un aumento delle malattie.
Sì.
Cioè, è così il rapporto, detto bene?
Sì, no, diciamo, i nostri indicatori sono espressi per...
C'è opposizione a questo modo di procedere con le domande. Infatti il pubblico ministero prima aveva fatto una domanda aperta e noi non siamo intervenuti, e non suggestiva, e si attende la risposta ovviamente del perito. Le risposte del perito sono quelle che abbiamo sentito noi. Poi Poi, siccome il pubblico ministero non ha ricevuto la risposta che voleva ricevere dal perito, ha sintetizzato quella che era la risposta che voleva sentire dal perito e ha fatto la domanda suggestiva. Quindi chiedo alla Corte di ricordare al pubblico ministero che è sempre in esame, che quindi ovviamente non può fare questo tipo di domande suggestive che presuppongono la risposta. Grazie.
Sì, il pubblico ministero, se diciamo, può riformulare la domanda... Perizia.
Pubblico ministero è uguale, non può fare
agli atti,
non può fare, ma non può fare, non è questa la modalità di procedere. Lei fa delle domande specifiche, ma mi scusi, mi faccia fare l'opposizione, lei non può prendere pezzi della perizia, leggerli e farli confermare. Lei deve fare delle domande al perito e il perito poi può consultare la perizia perché è un atto a sua firma e dare delle risposte. Queste sono le modalità corrette con cui condurre l'esame, lei le conosce meglio di me.
È un perito, non è?
Non c'entra niente. Le modalità sono le stesse perché il rimando del codice al 501 è sempre quella, le modalità per sentire. Presidente, se lo vuole invitare lei, Presidente.
Va bene, pubblico ministero, allora faccia la domanda più ampia. Senza...
La domanda è questa: quando voi in perizia parlate di questo incremento di 10 microgrammi al metro cubo che ha incidenza, che cosa significa?
La risposta è semplice perché comunque è nella metodologia della perizia dei risultati stessi.
Certo.
Nel nostro esame noi abbiamo tenuto conto solamente della concentrazione di PM10 di provenienza ILVA.
Sì.
Quindi non si tratta del PM10 totale misurato dalle centraline, ma solamente quella componente di PM10 proveniente dall'impianto. E dovevamo esprimere l'effetto sanitario per una qualche unità. In termini convenzionali nella letteratura medica, questa unità di solito è 10 microgrammi metro cubo, quindi non è altro che una unità di misura. Quindi se io dico per ogni 10 microgrammi metro cubo di incremento di PM10, nel nostro caso specifico dalle emissioni industriali, si osserva un aumento della patologia X di tanto, questo è un modo di esprimere i risultati.
È chiaro. Prego,
e comunque l'avrei detto nella... Allora, dicevo, quindi avevamo delle informazioni di contesto dallo studio Sentieri, ma non la risposta alla domanda che è il quesito che ci aveva fatto il giudice: qual è l'impatto delle esposizioni croniche. Quindi la prossima. Quindi per rispondere ho saltato direttamente al quesito 3 perché il quesito 2
sì.
Parla degli effetti acuti. Per rispondere al quesito 3, la decisione che abbiamo preso nel collegio peritale insieme alle parti è stata quella di effettuare uno studio di corte specifico, perché volevamo, appunto lì è scritto maiuscolo, volevamo un confronto interno della città e non tanto un confronto della città con altri comuni. Lo studio di corte è lo studio epidemiologico, diciamo, di serie A, è quello considerato come da un punto di vista del disegno di studio migliore, perché consente sostanzialmente in gergo si dice arruolare, cioè di includere nella corte tutti i cittadini, attribuire a ogni cittadino una particolare esposizione e seguire il cittadino nel tempo per quanto riguarda gli esiti sanitari, che possono essere la mortalità, l'incidenza di tumori o la comparsa di altre patologie. Quindi abbiamo deciso di effettuare questo studio, e questo studio è stato effettuato sulla base dei dati disponibili, che erano dati amministrativi e sanitari raccolti dagli organismi istituzionali della regione e del comune.
Questo per quanto riguarda poi lo studio specifico che avete fatto su Taranto, ma voi avete anche analizzato in generale i vari studi che sono stati fatti sugli effetti a lungo termine e quindi anche gli effetti cancerogeni dell'esposizione ad inquinanti?
Sì, diciamo che quello che abbiamo fatto nella perizia, abbiamo preso in esame quello che c'era nella letteratura scientifica di carattere internazionale su studi condotti in altri luoghi, sì. Uno di questi era per esempio questo della Utah Valley o dello studio americano, allora non era presente ancora uno studio europeo, che è stato pubblicato poi negli anni successivi a confermare i risultati dello studio americano, e abbiamo preso in considerazione anche gli studi che erano stati fatti per la città di Taranto. Per la città di Taranto sono tutti elencati nella perizia quelli che erano disponibili sia studi sugli effetti a lungo termine, ma con il limite di non avere indagato nello specifico i singoli quartieri, ma avere indagato solamente...
Come ha già detto, ricorda i 3 studi di corte americani che avete analizzato?
Dunque, i 3 studi di corte americani disponibili in quel periodo erano l'Harvard City Study, il cui primo autore era Dockery, pubblicato nel 1993, e lo studio di Pope, pubblicato il primo nel 1995 e il secondo nel 2002, quello che vi ho fatto vedere. E poi c'era un altro studio americano sui gli avventisti del settimo giorno, mi sembra, adesso il primo sì. autore non me lo ricordo, però quelli erano le evidenze che erano disponibili allora. Però insieme a quelle esistevano, incominciavano a esistere degli studi europei che non erano stati ancora pubblicati.
E gli esiti di quelli studi?
In Europa è stato condotto uno studio su larga scala, commissionato dall'Unione Europea proprio per rispondere alla domanda di carattere legislativo sui valori limiti. Lo studio si chiamava Escape e ha raccolto diverse città in Europa. Per quanto riguarda l'Italia, ha partecipato la città di Roma, Varese e Torino, e questo studio Escape, con una dimensione di circa 300.000 persone che sono state seguite nel tempo, ha dimostrato dei risultati analoghi se non superiori allo studio americano. Quindi la Unione Europea, nella sua discussione sui valori limite, ha acquisito i risultati dello studio Escape.
Ma questi studi davano tutti eccessi di mortalità?
Sì, diciamo, il dato su cui non c'è nessuna dubbio è la relazione tra polveri sospese e aumento della mortalità. Esistono in questo momento, ho fatto di recente, al di là della perizia, una revisione sistematica, esistono 21 studi nel mondo, studi di corte di grandi dimensioni, condotti o nel Nord America o nella situazione europea, che dimostrano un aumento della mortalità naturale all'aumentare della concentrazione dei polveri, e per la mortalità naturale, per la mortalità cardiovascolare e per la mortalità respiratoria. Su questo non c'è nessun dubbio, è assodato dalla letteratura scientifica, è sancito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non potrà esserci nessuno che contesta più questi dati.
Ecco, questi studi hanno tenuto sempre conto di quel passaggio che dicevamo prima, dell'aumento di 10
sì,
microgrammi al metro cubo.
Esatto, tutti gli studi...
Presidente, io non mi sono opposto a quella di prima, ma continua così il pubblico ministero. Di cosa tengono conto questi studi? Ci parli di questi studi? Se fa la domanda specifica anche sulla mortalità, cioè ce lo deve dire il perito, non ce lo deve dire il pubblico ministero, se no devo fare continue opposizioni.
Avvocato, l'eccezione è rigettata questa volta perché l'argomento era già stato affrontato,
ma sono suggestive le domande,
già
però, Presidente. Cioè, Presidente,
non c'è altro modo perché...
No, ci abbiamo un perito. Quali effetti ci sono? Quali effetti ha riscontrato? Questa è la domanda corretta.
La perizia, non
invece pubblico ministero, queste sono le modalità corrette.
La domanda è a me, avvocato, perché non c'è altro modo per ricollegare questi due argomenti.
Ma per piacere, ma quali effetti?
Va bene, allora procediamo, la domanda è a me, prego, può rispondere.
Sì, dicevo prima che da un punto di vista di relazione causa-effetto non c'è nessun dubbio in questo momento nel mondo scientifico, ed è stato riconosciuto dagli organismi internazionali e anche dagli organismi medici, di una relazione tra aumento della concentrazione di polveri e aumento della mortalità naturale, cardiovascolare e respiratoria. Gli studi sintetizzano questo aumento prendendo come unità di misura 10 microgrammi metro cubo, che è una unità di misura, una come un'altra, uno potrebbe prendere anche un microgrammo metro cubo, perché è solamente un fattore di scala, e gli studi complessivi in questo momento, può essere messo agli atti, ho fatto una revisione sistematica, è stata presentata all'ultimo congresso dell'Associazione Internazionale di Epidemiologia Ambientale, gli studi complessivi dicono che nel mondo, i 21 studi, l'incremento della mortalità naturale è del 10% di aumento della mortalità ogni 10%, ogni 10 microgrammi metro cubo di aumento del PM2,5. Su questo non c'è nessun dubbio. Quindi questi sono sì, i dati disponibili.
Prego, possiamo continuare, professore.
Con questa cognizione di causa siamo andati a costruire quindi lo studio di corte residenziale di Taranto.
Chiedo scusa, professore, se la Prego. Interrompo. Però
no,
anche per me è difficile seguire. Ma chiunque. Chiedo scusa. La domanda è questa. Se questa incidenza degli inquinanti rispetto... C'è una differenza tra l'incidenza su un adulto e su un bambino?
Ora, ovviamente sui bambini gli esiti sanitari non è la mortalità naturale, non è la mortalità cardiovascolare né la mortalità respiratoria, ma invece sappiamo, perché anche su questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa, che abbiamo un aumento nella frequenza delle infezioni respiratorie acute, quindi abbiamo un aumento della frequenza degli episodi infettivi dell'apparato respiratorio, quindi bronchiti e polmoniti, un aumento della frequenza anche delle infezioni respiratorie delle vie superiori, è consolidato un effetto sull'aumento della frequenza dell'otite, ed è anche consolidato un aumento dell'aggravamento della patologia asmatica. Sì. Cioè un bambino che ha un'asma bronchiale, l'asma bronchiale è più grave per effetto dell'inquinamento, mentre la letteratura scientifica sulla relazione tra inquinamento atmosferico e incidenza di asma bronchiale è solo suggestiva, ma non è di natura causale. Quindi sì, diciamo, sui bambini ci sono certezze per quanto riguarda l'associazione con le malattie dell'apparato respiratorio. Mentre non ci sono certezze per quanto riguarda la relazione tra inquinamento atmosferico e tumori infantili. Sui tumori infantili non abbiamo quel livello di certezza. Quando dico certezza dico la comunità scientifica dice che c'è un rapporto di causa-effetto. Se c'è il rapporto di causa-effetto, l'esposizione a X produce Y, se aumento X aumenta Y, se diminuisco X diminuisce Y. Questa è la relazione causa-effetto.
Sì. Prego.
Allora, l'idea qual era, insieme alle parti, di mettere insieme i dati anagrafici, i dati sanitari, i dati ambientali, i dati occupazionali per rispondere sia al quesito 3 sugli effetti a lungo termine, sia al quesito 2 sugli effetti a breve termine. La prossima, l'area in studio la conosciamo, la prossima. Considerate che abbiamo iniziato la perizia, l'incidente probatorio il 1 luglio del 2011 e abbiamo consegnato il 1 marzo del 2012. In questo periodo, l'ho sempre detto, l'ho detto anche durante l'incidente probatorio, abbiamo avuto una collaborazione eccezionale di tutti le rappresentanze istituzionali, sia da parte dei comuni, sia da parte delle autorità sanitarie e ambientali, e devo dire abbiamo avuto anche una collaborazione da parte delle parti durante gli incontri periodici che abbiamo avuto. Quindi, è stato molto proficuo questo, perché tutti i tempi si sono velocizzati e abbiamo avuto la possibilità di condurre gli accertamenti come volevamo. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo chiesto alle anagrafi comunali dei comuni di Taranto, Statte e Massafra e anche Palagiano di disporre dei dati nominativi di tutti i soggetti presenti al 1 gennaio 1998 e che erano successivamente entrati nei comuni fino al 31 dicembre 2010. Questa richiesta è stata ottemperata sia per Taranto che per Statte che per Massafra, invece i comuni di Palagiano hanno avuto delle grosse difficoltà a produrre questi dati e durante il corso dell'incidente probatorio abbiamo collegialmente deciso che non era possibile condurre lo studio anche a Palagiano, quindi Palagiano sì. è stato escluso. Per ogni comune quindi sono stati chiesti i dati anagrafici nominativi sia per quanto riguarda i cittadini al 1 gennaio 1998, per tutti quelli che entravano nel comune e ovviamente le date di uscita dal comune o le date di emigrazione. Il grosso elemento positivo dell'anagrafe del comune di Taranto, e questo l'ho sempre detto, è stato unico dei molti, ho una grande esperienza nei comuni del Lazio dove questo non c'era, il comune di Taranto ha conservato gli indirizzi delle residenze delle persone dal 1960 in poi. Quindi il comune di Taranto ci ha dato non solo le informazioni anagrafiche e la residenza del soggetto al 1 gennaio 1998, ma ci ha dato anche le residenze precedenti. Quindi noi sostanzialmente sapevamo la persona da quanto tempo stava a Taranto. Questa informazione in questa perizia l'abbiamo usata solo parzialmente per ragioni di velocità, però è una grande ricchezza. Questa informazione non ce l'aveva il comune di Statte, perché come sapete il comune di Statte è stato costituito durante il corso del tempo, quindi non manteneva le informazioni storiche. La prossima. Abbiamo fatto una serie di controlli sul verifiche sul file anagrafico di cui non vi sto a tediare. La prossima, dei controlli di qualità, di completezza. La prossima diapositiva. Ok, la prossima. Ecco, questo è stato un passo importante. Ogni indirizzo della persona è stato geocodificato, che vuol dire geocodificato, oggi abbiamo tutti Google Map, allora non esisteva, è stato messo su una cartina geografica, quindi sono state date le coordinate XY, quindi avevamo tutti gli indirizzi su una cartina geografica e tutte le persone sulla cartina. Prego, la prossima. E questi sono la figura, sostanzialmente rappresenta la popolazione di Taranto, Statte e Massafra, i puntini sono gli individui stessi, come questi si localizzano in termini di residenza al 1 gennaio 1998. Prego, la prossima. Ecco. La prossima ancora. Questi sono tutti, vedete che a Taranto ogni individuo aveva in media sono state trovate fino a 15 variazioni di indirizzo, a Massafra 10 variazioni di indirizzo, invece un numero più limitato ovviamente per Statte. La prossima. Le persone sono state anche raggruppate in quartieri che sono lì elencate sulla base delle sezioni di censimento. La prossima. E questo è un elemento importante. Ogni sezione di censimento in Italia è corredata dai dati del censimento del 2001 e attualmente anche del 2011, non erano disponibili allora, e ogni sezione di censimento contiene gli attributi che l'Istat dà a quella sezione di censimento. Cioè ogni sezione di censimento in Italia ha una serie di indicatori, come la percentuale di persone con titolo di studio laurea, la percentuale di persone che vivono in famiglie con più di 5 persone, la percentuale di persone che sono occupate in agricoltura, la percentuale di persone senza titolo di studio, una serie di indicatori socio-economici. Questi indicatori socio-economici sono stati raggruppati in Italia in una pubblicazione che ha il nome di Nicola Caranci, una pubblicazione sull'epidemiologia e prevenzione, che ha calcolato un indice di deprivazione italiano. Cioè sostanzialmente ogni sezione di censimento in una scala da stato socio-economico buono a stato socio-economico cattivo, come si pone la sezione di censimento. Questo indicatore, immaginate che ogni sezione di censimento ha in media circa 500 persone, quindi è una sezione di censimento piccola. Ovviamente questi conti possono essere fatti per sezioni di censimento abitate, le sezioni di censimento non abitate non può essere fatto. Quindi abbiamo a disposizione questo indice di deprivazione. Questo indice di deprivazione così viene rappresentato per la città di Taranto, Statte e Massafra. Quindi ci sono in colore marrone scuro, abbiamo situazioni in cui lo stato socio-economico è più basso, e invece in colore giallo situazioni in cui lo stato socio-economico è più elevato. Ovviamente sono il bianco, in quella situazione il mar piccolo, la zona dell'impianto di Ilva, che è una sezione di censimento, e alcune sezioni di censimento che non hanno popolazione sufficiente per poter contare questo. Questo indicatore di posizione socio-economica nel nostro studio è stato molto importante, perché ci ha permesso di paragonare le persone a parità di stato socio-economico. Cioè, abbiamo detto, vogliamo paragonare i tarantini, ma non voglio certo paragonare il tarantino che vive, che ha la villa, scusate il termine, in località San Vito, con il tarantino che ha invece nelle case popolari di Paolo VI. Vogliamo fare una stratificazione sulla base dello stato socio-economico, quindi paragonare situazioni di stato socio-economico più confacente. La prossima. Questo è un dettaglio sulla città di Taranto, vedete su alcune zone più o meno benestanti. La prossima. Allora, la corte finale è rappresentata, la prossima ancora, da 321.358 persone, è la corte finale. Ovviamente abbiamo dovuto scontare il fatto che alcune persone erano state residenti a Taranto e poi erano andate a abitare a Statte o a Massafra, e quindi abbiamo dovuto riunificare i soggetti. Quindi la corte totale è 321.000 persone. La prossima ancora. I dati sanitari, abbiamo raccolto dall'azienda sanitaria locale i dati di mortalità per causa, allora erano disponibili fino al 2008, il comune ci aveva dato i dati fino al 2010 per la mortalità totale, ma se volevamo le cause di morte, questa le aveva l'azienda ASL, ma solo fino al 2008. La prossima ancora. E i ricoveri ospedalieri fino al 2010, anche questi dati ci sono stati dati dall'azienda sanitaria locale, e contavano i ricoveri ospedalieri di tutti i soggetti residenti a Taranto ricoverati in ogni istituto della Regione Puglia. La prossima. E i dati del registro tumori allora non erano completi, quindi abbiamo potuto tenere conto solamente dei tre anni, 99, 2000 e 2001, del registro tumori ionico salentino, e un anno solo, 2006, di un registro tumori che stava allora partendo, mentre adesso i dati sono più completi. Quindi l'analisi sull'incidenza dei tumori era inficiata dal fatto che il numero di anni che sono stati studiati a un numero limitato. La prossima ancora. Non ho detto, abbiamo avuto dal registro nazionale dei casi di mesotelioma i dati sull'incidenza di mesotelioma dal 1999 al 2010. E ancora non c'è la diapositiva, abbiamo avuto dall'Associazione Italiana Oncologia Pediatrica i dati sui tumori infantili registrati come incidenti da questa associazione, quindi sono state fatte anche delle analisi sui tumori infantili. La prossima ancora. Allora, nella nostra perizia abbiamo presentato i risultati per quartiere, ci sono delle lunghe tabelle che presentano i dati della mortalità e i ricoveri ospedalieri per quartiere. Abbiamo presentato i risultati per livello socio-economico, facendo vedere che c'è una chiara relazione tra deprivazione sociale e esito sanitario, quindi siccome c'è questa relazione il dato socio-economico deve essere integrato nell'analisi dei dati, e abbiamo valutato l'effetto dell'inquinamento prodotto da Ilva e l'effetto della storia occupazionale presso l'Ilva. Ora la prossima diapositiva forse ci dice come, ecco no, ancora un attimo, questo forse non era stato chiaro, come abbiamo fatto ad avere i dati dell'impiego presso ILVA. La nostra corte era di 321.000 persone, abbiamo interrogato la base dati dell'INPS disponibile a Roma e la base dati nazionale dell'INPS consegnando a loro il file dei 321.000 persone. L'INPS ci ha restituito il file di 321.000 persone dandoci informazioni su ogni azienda dal 1974 per il quale erano stati pagati contributi per il soggetto. Quindi delle persone residenti a Taranto, Statte e Massafra noi abbiamo potuto ricostruire quante di quelle avevano avuto un impiego presso l'impianto siderurgico, o come operai o come impiegati, questa era un'informazione che ci ha dato l'INPS, ma abbiamo considerato anche come fattori importanti anche l'impiego nelle costruzioni meccaniche, perché le costruzioni meccaniche sono un impiego con un alto rischio di malattie professionali, quindi nel nostro dataset erano anche presenti le costruzioni meccaniche. Questo non c'era la diapositiva. Allora, qui adesso mi dilungo sui dati ambientali. Questi erano i dati ARPA delle centraline per il periodo 2004-2010, quello di cui si parlava prima. E le due centraline posizionate nel quartiere Tamburi sono le centraline Archimede e Machiavelli, che avevano come media delle medie del 2004-2010 una concentrazione totale di PM10 totale da tutte le fonti di 34,9 per Archimede e di 34,9 pure per Machiavelli, quindi sostanzialmente simili. E questa era la concentrazione di PM10 misurata in un lungo periodo di tempo come valore medio in questo periodo per le centraline più in prossimità dell'impianto. Ci siamo chiesti quali sono i valori invece andando nella città, e la centralina della città è la centralina Alto Adige, ha un valore di 26,3, quindi ha un valore. Se noi facciamo la differenza tra 34,9 e 26,3, abbiamo una differenziale all'interno della città di circa 9 microgrammi metro cubo di PM10 totale. Però qualcuno mi dirà, però la centralina Alto Adige è anche influenzata dal traffico della città. E allora andiamo in una situazione più lontana, come per voi che conoscete Taranto meglio di me, la zona di San Vito. E la zona di San Vito è una zona più lontana, aveva una concentrazione di 22,9. Quindi abbiamo un differenziale tra la zona di Tamburi, 34,9, e di San Vito, che è di quasi 12 microgrammi metro cubo. Quindi è un differenziale importante che può dipendere non solamente da ILVA, può dipendere dal traffico veicolare, ma da altre fonti, però è un gradiente suggestivo. Questi erano i dati disponibili dalle centraline. La prossima. Allora, però abbiamo detto, piuttosto, e lo dicevo prima, piuttosto che usare le centraline, vediamo se esistono dei metodi più moderni. E i metodi più moderni allora erano stati già utilizzati in un progetto nazionale italiano, che era il progetto Minni, che utilizzava il Ministero dell'Ambiente, che era la conoscenza del fenomeno inquinamento sull'intero territorio italiano, ma purtroppo allora la spazialità di quel modello era di 10 km, quindi 10 km non ci interessava, perché all'interno di 10 km c'erano tutto il nostro differenziale. Abbiamo detto, proviamo a vedere, oltre il modello Minni, se esiste qualcuno che ha fatto un modello di dispersione. Era quello che era suggerito dall'Agenzia Europea dell'Ambiente. Che cos'è un modello di dispersione? Dato un camino, conoscendo le emissioni del camino, conoscendo l'altezza del camino, conoscendo la temperatura di uscita dei fumi, quindi avendo le caratteristiche di uscita dei fumi, avendo informazioni sulla meteorologia, quindi sui venti prevalenti sostanzialmente, sulla direzione dei venti, e avendo informazioni sull'orografia, quanto è l'altitudine di un particolare territorio, il modello di dispersione è un modello matematico, per cui ti dice una particella che esce da quel cammino con quelle caratteristiche, sulla base della meteorologia che strada fa e dove la posso ritrovare. Quindi è un modello matematico che predice dalle emissioni la concentrazione in un determinato punto. E la fortuna, e questo è espresso in questa diapositiva, dove vedete il cammino, la direzione dei venti e la orografia. E allora fummo fortunati perché era un lavoro che era già stato fatto. E la prossima? Ancora andiamo avanti perché... Ecco, il lavoro era già stato fatto, la combinazione voleva che il dottor Gariazzo avesse pubblicato, adesso non mi ricordo, il 2007, quindi anni prima, aveva pubblicato un lavoro fatto da ISPES sulla base dei dati del 2004, quindi in un periodo che a noi ci interessava, il modello di dispersione delle emissioni industriali della città di Taranto, ma anche degli altri componenti, il traffico, l'aerosol marino, eccetera, eccetera. Quindi era un lavoro sostanzialmente completo. Quindi nella nostra ricerca, diciamo che fummo fortunati, perché abbiamo fatto richiesta formale a ISPEL di avere il file geografico con i risultati della modellizzazione, e questo, forse la prossima, sono i risultati del modello. No, andiamo alla prossima forse? Ecco. Questo, diciamo, in una iconografia non proprio eccellente, ci fa vedere che ovviamente le emissioni industriali di Ilva hanno un picchi di concentrazioni al di sopra dell'impianto, ma questo è ovvio, però si disperdono nel territorio, e possiamo attribuire sulla base di questa mappa sono valori annuali, possiamo attribuire ad ogni persona che vive in quel territorio un valore annuo medio stimato. E questa forse è la diapositiva di prima, no, ci dice come che abbiamo appunto utilizzato questi dati per attribuire ad ogni soggetto il valore stimato alla sua residenza del 1998, alla prima residenza che lui aveva. Ancora la prossima. Questa è la sovrapposizione del modello di prima con gli individui, è abbastanza banale, quindi vedete degli individui, delle persone residenti che sono residenti dei vari quartieri abitati della città. La prossima ancora. Questa è la distribuzione nella popolazione del valore di PM10 di origine industriale che noi abbiamo stimato. Il valore medio per i cittadini di Taranto dal modello di dispersione ci diceva che in media i cittadini di Taranto nel complesso ricevevano 8 microgrammi metro cubo di PM10 dalle emissioni industriali. Ma questo 8 non era uguale per tutti, abbiamo delle persone che ricevevano un valore molto basso, vedete 0 o vicino a 0, e delle persone che invece ricevono un valore molto elevato, anche 20-30 microgrammi. Quindi questo grafico ci ha fatto essere confidenti del fatto che all'interno della città ci fosse un gradiente di esposizione che ci permettesse di paragonare quelli più esposti e quelli meno esposti. Come noi abbiamo quantificato questo più esposti e meno esposti? Siccome l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice esiste un continuum, non c'è un sì o no, ma esiste un continuum tra esposizione e malattia, esprimiamolo per una variabile quantitativa, e sono i famosi 10 microgrammi metro cubo. Quindi i 10 microgrammi metro cubo non è altro che un numero che ci fa dire per ogni 10 microgrammi abbiamo un aumento di tot. Potevamo esprimerlo per 1 o potevamo esprimerlo per 5, è soltanto un fattore di scala. Però questa diapositiva ci dava la possibilità di avere un confronto interno, perché immaginate se all'interno di Taranto tutti fossero stati esposti a 8 microgrammi metro cubo, allora valevano i risultati dello studio Sentieri, è meglio paragonare Taranto con l'intera Puglia, perché tanto tutti sono esposti e non vale. Invece avendo il gradiente all'interno della città, questo ci permetteva di andare a valutare meglio. La prossima. Ok, questo è quello che dicevo prima, abbiamo considerato l'occupazione dai dati INPS e abbiamo classificato la siderurgia in operaio impiegato o altro impiegato non lavoratore presso la siderurgia di Ilva, e poi anche la voce costruzioni meccaniche e navali. Scusate, dimenticavo, le costruzioni navali sono veramente importanti. Devo dire a onor di verità che avevamo richiesto anche durante la perizia anche i dati all'arsenale di Taranto, i dati ci hanno messo un po' ad arrivare, purtroppo sono arrivati ai limiti della consegna della perizia e quindi i dati dell'arsenale non sono stati utilizzati. Ci avevano dato i dati di circa 1000 lavoratori dell'arsenale che non abbiamo potuto utilizzare perché sono arrivati a perizia in chiusura. La prossima. Ok, abbiamo prodotto tassi standardizzati per quartiere e abbiamo condotto l'analisi statistica secondo in metodologia consolidata, che sono i modelli semiparametrici di Cox, e abbiamo fatto diverse analisi di sensibilità per vedere la robustezza dei risultati. Ancora la prossima. Allora, questo, i tassi sono stati considerati per quartiere, c'è tutta una parte descrittiva nella perizia. Ecco, alla fine gli esiti di studio sono la mortalità causa specifica, i ricoveri causa specifica e l'incidenza di tumori per sedi specifiche, con il limite che gli anni di follow-up dei tumori è un numero limitato a soli 4 anni. La prossima. Ok, questi sono i dettagli sull'analisi aggiuntiva, su cui non mi dilungo. La prossima. Ok, vediamo i risultati forse. Ok. Allora, questo è un aspetto importante che dicevo prima. Quanto conta lo stato socio-economico dentro questa corte nel comprensorio? E vedete che questo indice di deprivazione che vi dicevo è stato classificato in 5 categorie, abbiamo paragonato il più basso verso il più alto. Vedete che dopo aver aggiustato per età, le persone di stato socio-economico più basso hanno una mortalità del 22% in più rispetto a quelle di stato socio-economico più alto. Questo si verifica anche per i tumori maligni, si verifica un po' meno per le malattie cardiovascolari e molto di più per le malattie dell'apparato respiratorio. Quindi vedete che lo stato socio-economico è un fattore importante che abbiamo considerato nell'analisi. Avevamo bisogno di dimostrare questo perché qualcuno avrebbe potuto dire: il vostro indicatore di stato socio-economico che avete preso dal contesto nazionale non si adatta alla realtà di Taranto, perché, immaginate, non avessimo trovato nessuna relazione con la mortalità, non predice la mortalità. Invece nel nostro caso c'è una chiara relazione, se mi permette il gergo, è di dire che questo indicatore funziona perché è associato alla mortalità, quindi è un indicatore buono da un punto di vista della sua validità. La prossima. Ok, andiamo avanti su questo perché... Ok, abbiamo presentato la mortalità sui quartieri. Ecco, questi, andiamo avanti ancora perché forse... ok, se ancora andiamo, la prossima. Ancora e poi ritorniamo indietro. No. Ancora? No. Allora torniamo indietro e basta. Scusate, cercavo una diapositiva più semplice. Ok, questa. Ok, per riassumere, questa è una diapositiva che è una slide, una tabella che è presente nella perizia e soprattutto nelle conclusioni. Che cosa abbiamo trovato, per essere semplici? Abbiamo trovato la prima colonna è l'analisi della mortalità e la seconda colonna l'analisi dei ricoveri ospedalieri. Tutti questi incrementi vengono espressi per 10 microgrammi metro cubo di PM10 di origine industriale. Sono elencate le cause o di mortalità o di ricoveri ospedalieri, e quel numero che voi vedete, se non ci fosse nessuna relazione, il numero è 1. Ogni elemento in più all'1 è un aumento in percentuale, quindi vedete per esempio 1.02 vuol dire che la mortalità è aumentata del 2%, e accanto ci sono i limiti di confidenza di questa stima, cioè qual è l'incertezza di questa stima. Da un punto di vista formale si dice che se il limite di confidenza inferiore è uguale a 1 o supera 1, vuol dire che quella stima è statisticamente significativa, che anche i risultati sono messi quelli statisticamente significativi in grassetto. Allora, per la mortalità che cosa abbiamo trovato? Una relazione del PM10 di origine industriale con la mortalità totale, vedete quel 2%, ma nello specifico per le malattie cardiache del 4%, per gli eventi coronarici acuti del 9% e per le malattie renali del 12%. Non abbiamo trovato un incremento della mortalità per l'apparato respiratorio e per le infezioni respiratorie acute sulla mortalità. Sui ricoveri ospedalieri invece la stragrande maggioranza delle malattie, vedete, sono tutte in grassetto, e quindi abbiamo trovato un aumento percentuale di vario tipo per tutte le malattie che sono considerate, e mi pare che l'effetto più grande forse è proprio per gli eventi coronarici acuti, con un 8% in più, se leggo bene. Quindi questi sono i risultati maschi e femmine combinati, ve li faccio vedere perché sono riassuntive, poi esistono delle differenze per sesso, ma questi sono i risultati complessivi. Questo per quanto riguarda il PM10 di origine industriale. Andiamo avanti, mi pare che c'è una diapositiva. Ecco, questa è la relazione dose-risposta espressa in un grafico, cioè come all'aumentare il PM10 aumenta la mortalità per malattie cardiache. Vedete che la relazione è nella parte dove abbiamo più dati, cioè tra 0 e 20 microgrammi al metro cubo, vedete che la relazione è sostanzialmente lineare di incremento. La prossima. Questa è la malattia cardiaca, vedete che invece l'aumento è solamente per le dosi più elevate, le esposizioni più elevate per quanto riguarda i ricoveri, ancora. E questa invece è la relazione per quanto riguarda i ricoveri per malattie respiratorie. Ancora. Ecco, la domanda importante è che cosa succede nei bambini. Questo è importante. Nei bambini 0-14 anni abbiamo osservato un rischio relativo di 1.25, quindi un 25% in più dei ricoveri per tumori maligni, ma questo dato non è statisticamente significativo. Quindi vedete il limite è inferiore a 0,99, quindi non ci siamo espressi molto su questo dato perché avevamo grosse incertezze. Mentre incertezza non c'è sull'effetto delle emissioni industriali per quanto riguarda i ricoveri per malattie dell'apparato respiratorio nei bambini, vedete un 9% in più, e soprattutto per le infezioni respiratorie acute. A confermare quello che dicevo prima, quanto si dice dalla letteratura scientifica, che l'inquinamento atmosferico da polveri sospese induce un aumento della frequenza delle infezioni respiratorie nei bambini. Ancora la prossima. Sulla base di questi dati abbiamo fatto delle stime che forse si leggono poco, ma posso essere riassuntivo. Per rispondere al quesito quanti sono i decessi in eccesso e quanto sono i ricoveri in eccesso nella popolazione studiata, la nostra formula è una formula che in epidemiologia è abbastanza nota, di stima del rischio attribuibile, che si fa sostanzialmente prendendo il rischio relativo e considerando l'esposizione media della popolazione, e questa stima ci dice che nei 13 anni considerati e nei 13 anni il valore complessivo di morti premature attribuibili all'inquinamento industriale di Ilva, adesso qui non leggo bene, mi pare che è 386 sulla mortalità totale. Ricordiamoci, la mortalità totale finisce al 2010. Perché mi direte, perché sulle cause naturali è più basso? Perché sulle cause naturali il periodo di follow up non è 13 anni ma è 11 anni. Quindi sulle cause specifiche i dati sono un po' più bassi perché il periodo di follow up è più basso. e abbiamo fatto i conti anche sui ricoveri ospedalieri e vedete sui tumori maligni c'è un dato di ricoveri per tumori maligni nei bambini attribuibile di 17 con un intervallo di confidenza che va da 0 a 19, quindi è molto incerta questa stima, cioè noi diciamo potrebbe anche essere 0. E mentre abbiamo numeri di diverse centinaia, 638 sulle malattie dell'apparato respiratorio nei bambini e sulle infezioni dell'apparato respiratorio. Questa è la risposta al quesito 3. Mi pare che c'è una diapositiva sugli effetti dei lavoratori. Esatto, qui questa si vede poco. Allora, vi dicevo, i lavoratori come sono stati considerati? Abbiamo avuto parecchia discussione durante l'incidente probatorio per il fatto che avremmo voluto, per rispondere all'interrogativo qual è l'incidenza di malattia nei lavoratori dell'ILVA, fare uno studio di corte, non questo di popolazione, ma fare uno studio di corte sui lavoratori dell'ILVA. Quale sarebbe stata la possibilità di avere i registri dei lavoratori dal 1965 in poi, quando è stata costruita l'impianto, avere l'elenco di tutti i lavoratori fino a quando è cambiata la proprietà nel 1995 per poter seguire queste persone nel tempo. Sappiamo che il numero di lavoratori era molto elevato e quindi uno studio di corte di questo tipo ci avrebbe dato la possibilità di studiare diverse decine di migliaia di lavoratori. Purtroppo nei vari incontri per l'incidente probatorio la disponibilità dei dati dei lavoratori prima della vendita, dell'acquisto dell'impianto del 1995 non erano disponibili. Quindi noi le informazioni sui lavoratori prima del 1995 non le avevamo. Avevamo le informazioni sui lavoratori dal 1995 in poi. Qual era il problema? Che molti dei lavoratori che avevano lavorato in un periodo importante per la contaminazione ambientale non l'avremmo avuto. Avremmo avuto dei lavoratori superstiti del vecchio impiego e dei nuovi assunti durante la nuova gestione. D'accordo con le parti abbiamo deciso di non procedere nel fare lo studio di corte, ma di utilizzare solamente i residenti di Taranto, Massafra e Statte che erano presenti nella corte residenziale con l'attributo lavoratore in siderurgia, in ILVA nello specifico, con la mansione di operaio e di impiegato e di studiare solamente questi. Questa corte non era piccola, era circa 9.000 persone, 9.000 persone nel complesso, no, mi pare 9.000 operai, 9.000 e più operai e 3.000 tra impiegati, e questi sono i risultati che mostrano la mortalità per cause tumorali e non nella popolazione lavorativa degli operai ILVA. Quello che è chiaro da questa diapositiva, ci sono dei neretti lì che provo a ricordarmi, quello che è chiaro è che abbiamo visto un forte eccesso di tumori dello stomaco. Non abbiamo trovato, e questo abbiamo trovato un eccesso debole, modesto, adesso non ricordo di quant'è, però un eccesso debole per il tumore polmonare, che invece avevamo ipotizzato come i lavoratori ILVA sono esposti a idrocarburi aromatici policiclici in alcune lavorazioni, nel complesso non lo troviamo. Però ricordatevi che questa non è un'analisi per lavorazione, questa è un'analisi di tutti i lavoratori, quindi non abbiamo potuto scorporare le mansioni. Quindi abbiamo trovato un eccesso per tumore allo stomaco, un eccesso importante per tumore alla pleura, mesotelioma pleurico, d'altra parte l'incidenza dell'amianto, mesotelioma pleurico, l'incidenza dell'amianto nell'azienda era una cosa ben riconosciuta, e abbiamo trovato un eccesso per malattie neurologiche e, se non ricordo male, scusate, no, non ci vedo, anche per malattie cardiovascolari. Quindi sostanzialmente abbiamo detto anche nei lavoratori, pur non potendo aver fatto uno studio di corte specifico, anche nei lavoratori troviamo degli effetti sanitari. Quello che nel marzo 2012 abbiamo segnalato che tra i lavoratori con la qualifica di operaio, ma anche tra i lavoratori con la qualifica di impiegato, abbiamo trovato un eccesso di tumori del sistema connettivo, il tumore dei tessuti molli. Li abbiamo segnalati nell'incidente probatorio, abbiamo fornito i nominativi di queste persone, perché i tumori dei tessuti molli nella letteratura scientifica sono associati a esposizione a diossine. Questo dato era per noi, che abbiamo redatto la perizia, un dato rilevante, perché la contaminazione da diossine era un fatto certo nell'ambito delle esposizioni lavorative. Questo ancora un po', ancora avanti. Ok, abbiamo fatto anche dei conti sulla... Ecco, per concludere, i punti di forza di questo studio: si tratta di uno studio di coorte individuale basato su un grande numero di individui, aveva forti ipotesi a priori, non siamo andati a prendere, a dare rilevanza a malattie che non fossero già in qualche modo ipotizzati. Sono stati reperiti dati di buona qualità sulla storia residenziale, è stato possibile georeferenziare i soggetti con metodi automatici. L'esposizione è stata riassunta da un modello di dispersione che era già disponibile, sul quale vedremo anche i limiti successivamente. Gli esiti sanitari sono stati molteplici, è stato possibile controllare per i fattori di confondimento dello stato socio-economico e dell'occupazione, ovviamente. I metodi statistici avanzati sono stati numerosi, non vi ho tediato con le diverse analisi di sensibilità che abbiamo fatto e che hanno sostanzialmente confermato i risultati. In sede di perizia, di incidente probatorio, la prossima, avevamo sottolineato quelle che erano le criticità di questo studio. E le criticità erano dovute al fatto che eravamo stati fortunati nell'avere il modello di dispersione prodotto da ISPES, ma il modello di dispersione si fondava su pochi dati relativi alla meteorologia, quindi aveva dei limiti di incertezza. E quindi di questi limiti di incertezza ne dovevamo tener conto, nel senso che la nostra misura assoluta poteva, per dire 8 microgrammi metro cubo, poteva essere affetta da errore. Però quello che non era affetto da errore era sostanzialmente il gradiente. Noi sapevamo che quelli che avevamo detto essere i più esposti, 20 microgrammi metro cubo, erano sicuramente un'esposizione più grande di quelli che avevano 0 o 5. Che però questa differenza al netto fosse esattamente 15, avevamo incertezza. Quindi questa incertezza l'abbiamo dichiarata perché il modello di dispersione fatto sui dati del 2004, pubblicato nel 2007, non era aggiornato con dati annuali, ma solamente con dati più limitati. Quello che non abbiamo valutato nella perizia, abbiamo detto l'esposizione al 1998, ma chiunque ci avrebbe potuto chiedere, ma l'esposizione rilevante per quanto riguarda gli effetti sanitari, per il tumore polmonare, a quando risale? Per le malattie cardiovascolari, a quando risale? Cioè questo esame della latenza noi non l'abbiamo fatto, ci siamo fondati sulla letteratura scientifica che ci dice sui tumori polmonari la latenza è lunga, sui malattie cardiorespiratorie la latenza è breve, ma di quanto questo studio non l'ha detto. E poi, questa è una discussione che abbiamo affrontato, e la domanda a cui molti ci hanno fatto è: va bene, ma questi erano i dati sulla popolazione, avete considerato il fattore socio-economico, ma non avete considerato i fattori individuali. Non sapete niente sul fumo di sigarette, non sapete niente sull'abitudine all'alcol, non sapete niente sull'eventuale obesità. Che cosa rispondete su questo? La risposta che abbiamo scritto nella perizia è che ovviamente sarebbe stato impossibile raccogliere i dati individuali su 321.000 persone, ma che ci sono due elementi che ci fanno stare tranquilli. Il primo elemento, ed è molto importante, che se una relazione esiste tra esposizione a emissioni industriali di ILVA e fumo di sigaretta, questa relazione è l'unica condizione per cui ci può essere un fattore che distorce il risultato. Quindi è una relazione tra emissioni industriali e fumo di sigaretta. Questa relazione passa solamente attraverso un fattore, che è il fattore socio-economico. Cioè, è molto plausibile, siccome il fattore socio-economico è molto collegato con abitudini personali, il fumo di sigaretta è più frequente nelle classi sociali più basse, siccome le classi sociali più basse possono avere esposizioni maggiori, per questo c'è una relazione tra emissioni industriali e fumo di sigaretta. Ma se noi abbiamo controllato per stato socio-economico, abbiamo bloccato quella via. Quindi la nostra risposta, controllando per stato socio-economico, abbiamo controllato l'unica via per cui ci può essere una relazione tra emissioni industriali e fumo di sigaretta. Il secondo elemento è questo. Sappiamo che avevamo come ipotesi a priori il tumore polmonare, che ci fosse una relazione tra emissioni industriali e tumore polmonare. Nei fatti, nello studio sulla mortalità, la relazione col tumore polmonare non l'abbiamo trovata. Abbiamo trovato debolmente positiva sui ricoveri ospedalieri. Perché, direte, però lo studio non ha accertato questo esito sanitario? Però paradossalmente il tumore polmonare è la malattia che ha la maggiore relazione col fumo di sigarette. Il rischio relativo tra fumo di sigarette e tumore polmonare è di 20-30. Allora, se il fumo di sigarette fosse stato un confondente, la prima malattia che avremmo avuto sarebbe stata il tumore polmonare. Il fatto che il tumore polmonare non sia emerso ci dice chiaramente che il fumo di sigarette non è un fattore confondente in questa analisi. Quindi questi due ragionamenti sono ovviamente nella perizia.
Sì. Senta, professore, quando ha fatto riferimento ai 386 decessi dovuti alle emissioni industriali, qual è l'arco temporale che avete di osservazione?
Dal 1998 al 2010 per quel numero.
Sì. Quindi sono 12-13 anni.
13 anni. Quindi diciamo, se si vuole fare per anno, va diviso per 13.
Ecco, ma avete anche individuato le cause? Perché voi non lo scrivete nella vostra perizia.
Le cause di malattia?
Dei decessi.
Sì, in quella tabella sono elencate, i decessi sono anche catalogati per malattie, per quegli eccessi che abbiamo visto, cioè malattie cardiovascolari e le altre malattie. Se vuole andiamo a vedere la tabella. Sono elencati per malattia.
Sì. Vediamola la tabella.
Andiamo indietro. Ancora indietro? Ecco, questa qui. Allora, il conto è sulla mortalità, 386 nei 13 anni,
sì.
Per tutte le cause. Per le cause naturali sono tutte le cause meno gli incidenti.
Meno gli incidenti.
Gli accidenti. Ok, meno gli accidenti. Però quel numero non è su 13 anni, ma su 11 anni. Quindi su 11 anni abbiamo 246. Di questi abbiamo fatto un esame analitico e ci dice che 45 per le malattie neurologiche, 199 per le malattie cardiache, di cui 75 per evento coronarico e 50 per le malattie renali.
50 per le malattie?
Renali.
Ah, renali.
Renali. E accanto invece c'è le stesse stime per quanto riguarda i ricoveri ospedali.
Sì. Senta, professore, io leggo qui nella perizia per la difesa, pagina 219, in relazione a questi dati, lei dice, nei 13 anni di osservazione sono attribuibili alle emissioni industriali 386 decessi totali, quindi diciamo 30 per anno, la gran parte per cause cardiache. Poi dice, sono altresì attribuibili 237 casi di tumore maligno con diagnosi da ricovero ospedaliero.
Sì.
Quindi qui passiamo ai ricoveri, benissimo.
Ricoveri, sì,
ecco.
Sì.
E poi 247 eventi coronarici con ricorso al ricovero. 937 casi di ricovero per malattie respiratorie, gran parte nell'età pediatrica, come ha detto. Quindi questo è il dato relativo ai ricoveri.
Ai ricoveri, sì. Perché il quesito era quanta parte dei decessi e quanto parte dei ricoveri ospedalieri, ecco. Era il doppio il quesito.
Questi dati attengono agli effetti a lungo termine?
Allora, questi dati sono stati desunti dallo studio di corte residenziale, l'esposizione è l'esposizione media annuale, quindi possiamo considerarli effetti a lungo termine.
A lungo termine.
Ora, quanto è lungo questo termine è quello che dicevo prima, la nostra incertezza sulla latenza, laddove ci siamo fondati, abbiamo discusso una perizia, dai dati di letteratura. Diciamo, è molto probabile che per i tumori si tratta di una latenza lunga, per quanto riguarda le malattie cardiorespiratorie è molto probabile che la latenza sia più breve. E per questa affermazione abbiamo considerato l'evidenza scientifica da uno dei più grandi studi importanti americano, l'Harvard Six City Study, che sostanzialmente dice per le malattie cardiovascolari e respiratorie la latenza è di 1-2 anni.
Sì, è chiaro. Senta, vogliamo precisare, professore, la differenza, se ne avete trovata, ma così risulta dalla perizia, tra l'incidenza di queste emissioni sulla popolazione in termini di effetti sanitari tra i quartieri Tamburi, Borgo e Paolo VI più vicini all'impianto siderurgico e invece i quartieri più lontani tipo San Vito oppure Taranto, parte sud.
La perizia presenta dei risultati di carattere descrittivo. Abbiamo voluto eccedere in questa parte per dare contezza del materiale raccolto e perché anche agli sono dati interessanti. Il dato del differenziale per quartiere ovviamente deve tener conto del differenziale per stato socio-economico.
Che no? Già detto. Certo.
Quindi questo è un dato, quindi nei quartieri con stato socio-economico più basso è normale trovare un eccesso di alcune forme di mortalità o di ricovero ospedaliero. Però, e questo non emerge dalla parte descrittiva, emerge dalla parte analitica, una parte dell'eccesso di mortalità o di ricoveri ospedalieri nei quartieri più impattati dalle emissioni può essere attribuibile alle emissioni industriali.
Perché voi dite, a pagina 97, anche dopo l'aggiustamento per stato socio-economico, i quartieri di Tamburi, Isola, Porta Napoli, D'Azzurro e Paolo VI hanno una mortalità più elevata degli altri quartieri. Il differenziale più grande nei maschi si osserva a Paolo VI, con eccessi importanti per tumori maligni, più 42%, tra cui il pancreas, il polmone, malattie cardiovascolari, respiratorie e sistema digestivo. Anche quartiere Tamburi si ha un eccesso di tumori maligni nei maschi, specie la prostata. Quindi questo eccesso di cui voi parlate è stato quindi riscontrato tra i quartieri vicini al siderurgico e le altre zone di Taranto. Sì. Ecco, questa precisazione.
Noi abbiamo presentato i risultati per quartiere, che sono ovviamente suggestivi, ma non possono essere presi come prova di un effetto. Certo. La prova dell'effetto è solamente nell'analisi che considera l'esposizione individuale.
Sì. Senta, avete verificato un rapporto tra la produttività di Ilva e gli effetti sanitari sulla popolazione? Nel senso che, mi spiego professore, ad un aumento della produttività avete accertato un aumento degli effetti sanitari negativi sulla popolazione?
C'è opposizione, perché non fa parte degli accertamenti della perizia e il pubblico ministero lo sa bene, quindi non comprendo la ragione per la quale si fa una domanda di questo tipo proprio a un suo test.
Pubblico ministero la deve riformulare, se ci sono delle connessioni.
Delle relazioni, delle connessioni tra la produttività di Ilva e gli effetti sanitari sulla
vabbè, lei l'aveva postulato pubblico.
Allora, faccio l'opposizione, non rientrava nei quesiti, ma aggiungo, non c'è questo tipo di accertamento, quindi non comprendo la ragione per la quale il pubblico ministero
risponderà
di no, fare parlato, le domande così dobbiamo
avete
fare.
Avete fatto questo tipo di accertamento,
ha parlato
la domanda è ammissibile.
Un aumento del PM10, un aumento degli effetti sanitari.
Ma non c'entra assolutamente niente, non c'entra niente la sua domanda. La sua domanda non c'entra assolutamente niente.
Come è ammessa la domanda perché comunque è strettamente connessa all'oggetto dell'indagine. Avete fatto questa verifica?
No, noi ce l'abbiamo, ma lei fa delle domande che
sono. La domanda è ammessa, prego.
Allora, nel corso dell'incidente probatorio, avendo i dati disponibili fino al 2009, questa valutazione non è stata fatta, quindi non possiamo. Ora, diciamo, non so se mi è permesso di dire che la Regione Puglia ha reso pubblico nel 2016 un rapporto aggiuntivo in cui questa analisi è presente e quindi c'è una risposta a questa domanda. Però non era presente
nei quesiti. Ha reso pubblico che cosa la Regione Puglia?
La Regione Puglia nel settembre 2016 ha reso pubblico un rapporto con analisi degli effetti sanitari delle emissioni industriali di Ilva e con un'analisi degli andamenti della produttività in rapporto con gli esiti sanitari.
È un documento pubblico, quindi
è un documento
questo?
Pubblico, sì.
Senta, lei ha partecipato a questo lavoro?
Sì, sì.
Cosa è il risultato, professore?
Il documento è pubblico ed è...
Io no, no, un attimo soltanto perché questa cosa è molto rilevante, noi non stiamo comprendendo. Se vuole specificare bene, perché a questo punto, oltre ovviamente al profilo di inutilizzabilità di questo ulteriore accertamento che il perito ha fatto da quello che sta sentendo.
È
un accertamento, stiamo parlando di un perito qua che sta ancora sotto giuramento e stiamo ancora facendo la perizia.
E facciamolo rispondere allora.
Facciamolo rispondere, sì.
Va bene, la domanda è ammessa. Prego.
Allora. Stiamo facendo le domande su cose che sono al di fuori della perizia?
Per il momento
accertamenti che non fanno parte del fascicolo del pubblico ministero e del giudice?
È uno studio pubblico.
È ammissibile la domanda, è uno studio pubblico a cui il perito ha partecipato.
Sì, lo studio è stato condotto sotto l'egida della Regione Puglia ed è disponibile sul sito del Centro Ambiente e Salute della Regione Puglia ed è disponibile dal settembre del 2016. A questo studio io ho partecipato come tecnico, non ovviamente più come perito, carità. Quindi ho dato la mia disponibilità ai lavori. È uno studio fatto da tutte le istituzioni ambientali e sanitarie della regione a cui abbiamo partecipato.
E che cosa
possiamo avere dei dati più precisi identificativi di questo studio? Se ci vuole, dove lo troviamo? Dove possiamo trovarne notizia? Dove possiamo...
chiederò l'acquisizione, avvocato, quindi se si potrà fare la copia.
Meno male, grazie.
Va bene, andiamo avanti allora.
Sì, diciamo, è scaricabile dal Centro Ambiente e Salute della Regione Puglia, diciamo, l'indicazione
grazie.
Del link
lo apprendiamo in questo
cosa
momento.
Cosa è il risultato in termini di produttività?
Chiedo scusa, Presidente, allora io formalizzo l'opposizione, perché mi par di capire che questo studio sia... sostanzialmente analogo a quello che ha svolto invece in perizia, tanto è vero che il dottor Forastieri ha detto ovviamente questo studio non in qualità di perito ma in qualità di tecnico. E allora noi stiamo introducendo in questo processo penale, dove abbiamo una perizia, dove abbiamo delle contestazioni, dove abbiamo un incidente probatorio, stiamo introducendo domande su uno studio analogo e forse, come dire, ulteriore, legato in qualche modo alle valutazioni che ha fatto il perito nella sede processuale, che sfuggono completamente alla conoscenza nostra, vostra, all'arco temporale indicato fin anche nelle contestazioni, al fascicolo del pubblico ministero. Noi riteniamo tutto questo inaccettabile, gravemente lesivo del nostro diritto di difesa. Si sta conducendo un esame a un perito che ha redatto una perizia nelle forme evidentemente dell'incidente probatorio su un documento successivo, mi pare sostanzialmente di natura analoga se non proprio integrativo della perizia, del quale nessuno di noi ha conoscenza e che si colloca peraltro al di fuori dell'arco temporale anche delle stesse contestazioni.
Se posso, Presidente.
Ma
Allora, Presidente, prima di decidere su questa eccezione, questo, l'oggetto di questa ricerca, di questo documento che lei di cui intenderebbe chiedere la produzione, ecco, che intenderebbe produrre, temporalmente,
temporalmente acquisire gli atti del fascicolo, perché
sì, no, pubblico ministero, cioè l'oggetto della ricerca, dello studio, coincide con come periodo temporale esaminato con quello dell'imputazione?
No,
o è successivo? Ma c'è l'arco temporale che ha costituito oggetto,
attiene anche a quel periodo. Io lo pongo in visione alla Corte di Assise, lo pongo in visione, e comunque, Presidente,
se magari fosse così cortese da porlo in visione prima noi saremmo
se fosse
grandi,
così
grazie.
Cortese.
Allora,
comunque, da chi è commissionato questo studio?
È un documento pubblico.
Da parte civile.
Ma da chi è commissionato questo studio?
La Regione Puglia.
Cioè da una parte civile in questo processo, pubblico ministero.
Da una parte civile di questo processo.
Commissiona un documento asserito.
È uno studio.
Allora, pubblico ministero.
Allora,
scusate.
La difesa ha prodotto dei documenti di cui il PM non conosce.
Anche il Ministero dell'Ambiente è parte civile di questo processo. Cosa vuol dire? Che non sono utilizzabili.
Che il professor Forastiere non è un consulente del pubblico ministero, ma è un
parte
perito
civile,
il quale è un soggetto super partes,
esatto,
che è un soggetto super partes che è equiparabile al giudice.
Possiamo,
non è un consulente.
Noi ci ritiriamo, così diciamo la possibilità di esaminare questo documento,
sì.
nel frattempo decidiamo su quella produzione che lei richiedeva. Ci ritiriamo per 10 minuti. Può allontanarsi 10 minuti?
Sì, posso lasciare qui il materiale.
Apprendiamo ora. E io vorrei apprendere.